Sì, un piccolo sforzo è una grande salute. Tutto inizia con la fabbrica che ci ha prodotto. Nei luoghi dove non ci sono studi conclusivi, di solito non ce ne sono. Secondo me bisogna applicare la logica e soppesare tutto in modo intelligente, scommetti, con il libero pensiero. Ecco cosa ho concluso finora. Sì, esiste una tale fabbrica, e leggi MR, evolution o se vuoi, selezione naturale. È così che siamo stati creati noi e ogni creatura vivente sulla Terra. Il grande guadagno è capire ciò che era in passato da vari indizi e scoperte e concludere come è meglio procedere oggi. La vita sulla Terra è iniziata circa 4 miliardi di anni fa come semplici organismi unicellulari in un ambiente completamente diverso da quello di oggi. Questi organismi unicellulari si sono evoluti lentamente in organismi multicellulari nel corso di centinaia di milioni di anni. La vita è apparsa per la prima volta nel mare, e solo circa 500 milioni di anni fa i primi organismi hanno cominciato a stabilirsi sulla terraferma. Circa 400 milioni di anni fa, i primi vertebrati simili a pesci si sono evoluti negli oceani, e poi è arrivata l'era dei dinosauri, che durò da 230 a 65 milioni di anni fa. I dinosauri sono stati i vertebrati terrestri dominanti per oltre 160 milioni di anni fino a quando l'impatto di un asteroide e altri fattori hanno portato alla loro estinzione. Questo evento di estinzione ha spianato la strada ai mammiferi per diventare la specie dominante. I primi mammiferi erano piccoli, notturni e vivevano all'ombra dei dinosauri, ma si sono diversificati rapidamente dopo la scomparsa dei dinosauri. Circa 7 milioni di anni fa, i lignaggi di umani e scimpanzé si divisero e apparvero gli ominidi. La prima specie del genere Homo, Homo habilis, apparve circa 2 milioni di anni fa, seguita da Homo erectus. L'Homo sapiens, l'uomo moderno, si è evoluto in Africa circa 300.000 anni fa. Il primo Homo sapiens iniziò a creare strumenti complessi, sviluppare il linguaggio e creare strutture sociali, ponendo le basi per la crescita della civiltà umana. Da allora, l'Homo sapiens ha continuato ad evolversi, adattandosi a un'ampia varietà di ambienti in tutto il mondo. Il grande errore porta al grande profitto. Il grande errore dell'umanità è dovuto alla discrepanza tra il modo in cui gli esseri umani sono stati formati nei milioni di anni di evoluzione e come è strutturata la forma di vita moderna, che spinge per una ricompensa a breve termine. La grande magia sta nel combinare le cose buone dalla modernizzazione alla vita antica. E la cosa più importante, come prima, è la tua tribù, con cui vai a cacciare. Sbagliato, e cercherò di impedirti di commettere l'errore qui mio. La maggior parte delle malattie sono causate da avvelenamenti che ci causiamo da cibo che non è adatto a noi. C'è un enorme profitto nel capire cosa non è adatto a noi Homo sapiens. Il grande profitto con poco sforzo dal cibo che mangiamo. La cosa che più influisce sulla salute è il cibo che mangiamo. Qui leggerai di una dieta libera. La verità è che non è accurato perché le relazioni sono più importanti per la nostra salute, ma per ora lo ignoreremo. A differenza di altre cose, il cibo entra in noi in grandi quantità ed è quindi il fattore più importante per la salute, più dello sport, più dei nostri geni, più della fortuna. Qui ho compilato cosa mangiare e cosa non mangiare. Se non mangi bene, tutti gli altri problemi di salute sono un sintomo e non il problema. Ti cambierà la vita. Se dovessi dire cosa ti darebbe un effetto immediato e inaspettato, sarebbe evitare completamente i prodotti a base di grano. C'è una sostanza nel grano che interrompe il metabolismo. In conclusione, il cibo che non è adatto all'uomo causa la maggior parte dei problemi di salute nel mondo. E esattamente allo stesso modo, movimenti inappropriati, camminare e correre, e postura inappropriata, in piedi, seduti e sdraiati, causano la maggior parte degli altri problemi. Il nostro corpo è stato costruito per il movimento e il cibo specifico nei milioni di anni della nostra evoluzione e modernizzazione lo ha ignorato. Il modo in cui reagisce a un evento e non l'evento genera un profitto infinito. Una delle cose che perdiamo di vista è la nostra reazione al bene e cattivi eventi, non è l'evento che ci colpisce tanto quanto la nostra reazione all'evento. Non importa cosa sia. Morte, vita, esplosione o un nuovo pianeta. Fermati e rallenta. Considera qual è il modo giusto di reagire se lo fai e solo quando sei completamente calmo reagisci. Così ho sempre agito anche quando venivo informato della chiusura del nostro conto bancario aziendale. Ho sempre cercato di imparare e trarre profitto anche dalle cattive notizie. Oggi capisco che gli eventi non sono importanti quanto la nostra decisione, con noi stessi di reagire ad essi come vogliamo, e di non lasciare che le nostre emozioni controllino noi o le nostre reazioni. So che è difficile, ma se lo pratichi, è relativamente facile. La reazione immediata senza pensare è migliore per Savannah quando un leone o la tribù vicina ci ha attaccato. Quindi la prossima volta che vuoi far esplodere qualcuno perché ti ha detto che hai fatto qualcosa, fermati, rallenta, pensaci e quando sei calmo rispondigli, ricordami cosa volevi dalla mia vita? Nelle relazioni c'è il massimo profitto, uno studio che spiega tutte le cose che sembrano ovvie ma solo quando qualcuno te le dice, da solo è difficile da realizzare da solo. Questo è esattamente quello che è successo a me, e mi ha sorpreso quando mi sono imbattuto in questo studio di Harvard. Hanno seguito le persone per decenni e hanno concluso che la cosa che più influisce sulla nostra salute e sulla nostra felicità sono le nostre relazioni. Il più grande nella ricerca che ha chiesto alle persone di se stesse nel loro presente e non nel passato, è la ricerca più completa e più lunga che sia stata fatta sulle persone del pianeta. Non devi sempre ascoltare la ricerca, ma questo vale davvero la pena ascoltare la ricerca perché proviene da un luogo molto prestigioso e affidabile e anche perché si adatta perfettamente a ciò che ho visto da altri e con molta logica evolutiva. L'evoluzione ha selezionato le persone che sanno come mantenere le relazioni personali e le premia con una migliore salute e felicità. In un film sulla natura sugli scimpanzé, si vede uno di loro lasciare il tour e tornare da solo. Una truppa di scimpanzé rivale lo ha ucciso. Mostra magnificamente come la natura abbia naturalmente determinato la socievolezza dell'uomo. Gran parte degli asociali semplicemente non ha trasmesso i geni. Non siamo nati con il valore delle relazioni. Il guadagno finanziario è un istinto di base. Non abbiamo bisogno di impararlo. Dobbiamo imparare a pensare al mio profitto in ogni decisione. Ma non solo sul guadagno finanziario, cosa si nasconde agli occhi di tutti gli anni, in cui pensavo che il guadagno finanziario fosse l'obiettivo più alto. Ma queste sono le relazioni. Avrei preso decisioni diverse se mi fossi reso conto di questo punto prima. Questo è tutti i tipi di relazioni, familiari, romantiche, di amicizia e di lavoro. Una volta che ti rendi conto che qui c'è un profitto nascosto, puoi facilmente investire in relazioni a lungo termine. Questa dovrebbe essere una considerazione in ogni decisione o attività, la qualità della relazione e non la quantità. Sicuramente hai avuto anche l'amica o la ragazza più cara durante l'infanzia, forse tre di loro, e probabilmente anche più tardi nella vita. Non è solo che vengono ricordati, si scopre che è molto più significativo essere in relazioni di qualità per ottenere guadagni personali e guadagni nella qualità della nostra vita rispetto a molte relazioni. È anche un po' una legge universale, qualità, e non quantità. E ovviamente mi è saltata in mente la cornice. Quei soldi non sono veri, è solo la quantità. Lo studio di Harvard conferma questa affermazione, quindi qualunque cosa tu faccia oggi con gli amici, continua a farlo. Una volta era caccia, ma oggi può essere qualsiasi cosa. Uno che amo, sono cresciuto con due genitori amorevoli, ma non tutti crescono o sono cresciuti così. La logica e l'evoluzione dimostrano che basta una badante che si prende cura di un bambino affinché il bambino sappia superare la maggior parte di ciò che attraversa e sviluppa fiducia in se stesso e una buona vita. Ma sì, il bambino ha bisogno di almeno uno di questi. In inglese lo chiamano caregiver. Durante le centinaia di migliaia di anni di sviluppo dell'Homo sapiens, due genitori non erano sempre disponibili e talvolta nessun genitore, e la tribù allevava i bambini, ma c'era qualcuno che si prendeva cura del bambino ed era lì per lui. Lo studio di Harvard ha confermato che una di queste relazioni è sufficiente per coprire le crisi. La mancanza di una di queste relazioni causa molti problemi nello sviluppo dei bambini. Pensala in questo modo: il bambino si esercita a fidarsi di qualcuno e impara cos'è una relazione. Lì per lui o per loro e tutto funzionerà. Milioni di Homo sapiens sono cresciuti così e sono diventati grandi cacciatori. Essere al giusto peso non è la quantità di cibo. È incredibile come il corpo bilancia l'equilibrio o come i saggi affermano che l'omeostasi nel corpo umano è essenziale per mantenere un ambiente interno stabile, che consente alle cellule e agli organi di funzionare in modo ottimale. Non rompere qui, continua a leggere fino alla fine della sezione perché c'è un pugno. Gli aspetti chiave dell'omeostasi includono, tra gli altri, glicemia, equilibrio idrico, livelli di azoto, ossigeno, anidride carbonica e pressione sanguigna e molte altre cose che se non in equilibrio il corpo si deteriorerà e morirà, a volte ci vorranno anni nel caso di zucchero e talvolta minuti nel caso dei sali. Lo zucchero nel sangue, o glucosio, è la principale fonte di energia per le cellule. Il corpo regola i livelli di glucosio attraverso gli ormoni insulina e glucagone. L'insulina, prodotta dal pancreas, aiuta le cellule ad assorbire il glucosio dal flusso sanguigno, abbassando i livelli di zucchero nel sangue. Il glucagone, anch'esso prodotto dal pancreas, stimola il fegato a rilasciare il glucosio immagazzinato, aumentando i livelli di zucchero nel sangue. Questo delicato equilibrio garantisce che le cellule ricevano l'energia di cui hanno bisogno prevenendo livelli di zucchero nel sangue alti o bassi. Il bilancio idrico è essenziale per mantenere una corretta idratazione e concentrazioni di elettroliti. I reni svolgono un ruolo centrale nella regolazione dell'equilibrio idrico filtrando il sangue e regolando la quantità di acqua che viene riassorbita o espulsa come urina. Ormoni come l'ormone antidiuretico, ADH, e l'aldosterone aiutano anche a regolare l'equilibrio idrico influenzando la funzione renale. Inoltre, la sensazione di sete stimola le persone a consumare liquidi e aiuta ulteriormente a mantenere una corretta idratazione. I livelli di azoto nel corpo sono correlati al bilancio azotato, che si riferisce all'equilibrio tra l'assunzione e l'escrezione di azoto. L'azoto viene consumato principalmente sotto forma di proteine alimentari ed è escreto come urea attraverso i reni. Un corretto bilancio azotato è essenziale per mantenere sana la massa muscolare, la riparazione dei tessuti e la funzione immunitaria. Il bilancio aereo e l'omeostasi dell'ossigeno e dell'anidride carbonica coinvolgono l'apparato respiratorio e il sistema circolatorio. L'ossigeno è necessario per la respirazione cellulare, un processo che crea energia scomponendo il glucosio. L'anidride carbonica è un prodotto di scarto di questo processo. L'ossigeno viene trasportato attraverso il flusso sanguigno dall'emoglobina, una proteina nei globuli rossi. Il sistema respiratorio mantiene i livelli di ossigeno regolando la frequenza e la profondità della respirazione in base alle esigenze del corpo. L'anidride carbonica viene rimossa dal corpo durante il processo di espirazione. Bilanciamento della pressione sanguigna. La pressione sanguigna è regolata per garantire che il sangue venga erogato in modo efficiente ai tessuti e agli organi. Il corpo regola la pressione sanguigna attraverso una combinazione di fattori, tra cui la costrizione e il rilassamento dei vasi sanguigni, la frequenza cardiaca e il volume del sangue. Ormoni come l'angiotensina secondo, i peptidi natriuretici, la vasopressina e il sistema nervoso svolgono un ruolo cruciale nella regolazione della pressione sanguigna. Altri fattori che contribuiscono all'omeostasi nel corpo umano includono la temperatura corporea, l'equilibrio del pH e la produzione di ormoni. L'equilibrio o omeostasi è una complessa interazione di diversi sistemi e processi che lavorano insieme per mantenere un ambiente interno stabile, che consente al corpo di funzionare in modo ottimale. Equilibrio, un piccolo sforzo mentale per un profitto non rischioso. Tutti possono trarne profitto in qualsiasi modo. Lo usano, sia che tu avvii un'azienda o che lo applichi a te stesso. Perché c'è un altro meccanismo che la scienza e l'umanità hanno dimenticato ed è il nostro meccanismo di bilanciamento del peso, che esiste in ognuno di noi. Ed è questo che impedisce alle persone di ingrassare e dimagrire in modo incontrollabile quando siamo bambini, e poi mangiando cibi non adatti all'uomo in realtà danneggiamo il meccanismo dell'equilibrio del peso proprio come danneggiamo il meccanismo di regolazione dello zucchero. Non si tratta della quantità di cibo ma solo del tipo di cibo. Se te lo sei perso, te lo ripeto, non è la quantità di cibo o il numero di calorie, è il tipo di cibo che danneggia la nostra naturale capacità di equilibrio. Hai visto uno scoiattolo con la pancia? Vedi, questo meccanismo funziona perfettamente negli animali allo stato brado che non ingrassano anche se a volte hanno fonti inesauribili di cibo. La selezione naturale ha creato il meccanismo di regolazione del peso in modo che l'esposizione a un determinato alimento non facesse ingrassare l'animale e non venisse mangiato. E questo è forse il punto più importante che porterai con te. Le persone pensano che ciò che è importante sia la forma fisica o la dieta. Ma ciò che è importante è non danneggiare il naturale equilibrio del peso del corpo, e possiamo aiutare in questo cambiando ad una dieta adatta all'uomo. Questo meccanismo esiste in ognuno di noi. Consumando cibi non adatti all'uomo, come dolci e prodotti a base di grano non lievitati, di fatto danneggiamo il meccanismo dell'equilibrio del peso così come danneggiamo il meccanismo di regolazione dello zucchero mangiando prodotti a base di grano e vari prodotti a base di zucchero. Non si tratta della quantità di cibo ma solo del tipo di cibo. La cosa più importante è avere un peso normale, che è diverso per tutti, quindi è importante cosa mangiamo e non quanto mangiamo o che attività fisica facciamo. Il grano contiene principalmente sostanze che danneggiano il meccanismo di regolazione del peso del corpo, ma la buona notizia è che una dieta libera guarirà il meccanismo di regolazione del peso, proprio come la maggior parte dei tipi di diabete scomparirà con pochi mesi di alimentazione adattata all'uomo. Il più dannoso per il meccanismo dell'equilibrio ponderale è l'alimento che il mondo produce di più perché ciò che risulta essere il più inadatto per noi, prodotti a base di grano, pane, pasta, eccetera, uova industriali, latte vaccino, soia, mais, riso, olio, sale e zucchero sono anche i più inadatti all'uomo. Ognuno di loro è la loro ragione, ma soprattutto ha a che fare con l'abbassamento della produzione da un lato e l'inadeguatezza del prodotto industriale per l'uomo dall'altro. Ciò che fa bene all'industria spesso non fa bene alla nostra salute. La scienza lo supporta e anche la logica. E sì, sbagliano tutti, non trattano il problema ma il sintomo. È importante applicare un pensiero libero alla tecnologia. Chi ci ha creati? La nostra essenza è naturale. La natura ci ha creati, la modernizzazione cerca solo di toccare ciò che ci spinge, ma è una contraffazione delle cose reali che ci guidano, create da milioni di anni di evoluzione nella natura. Guerre, amici, caccia, risate, amore, sopravvivenza, freddo, caldo, canto, danza, morte e vita nelle distese della natura. Cosa ci ha dato la tecnologia? La tecnologia per una buona vita esiste già da diversi mille anni. Per buona vita intendo la prosperità dei cittadini che è la loro felicità e il loro livello di soddisfazione per la vita. Gli esseri umani hanno raggiunto la tecnologia che fornisce una buona vita come irrigare i campi, accendere un fuoco, allevare capre, indossare abiti pesanti, costruire case, pescare, ballare e cacciare per diverse migliaia di anni. La tecnologia ha dato agli esseri umani la possibilità di riprodursi sul pianeta a diversi miliardi di persone. Ma ha davvero contribuito alla nostra prosperità? Aiuta o ostacola? Prendiamo ad esempio il cellulare. Non ha migliorato la vita delle persone. Le ha solo fatte sì vicino ad esso e meno alle persone degli altri. Gli studi dimostrano che le relazioni hanno il maggiore impatto sulla qualità della nostra vita. Quindi il cellulare fa male la cosa più importante per gli esseri umani perché ci allontana fisicamente dalle altre persone. So cosa stai pensando. La macchina è un'invenzione che ha davvero migliorato le nostre vite. Secondo me l'auto distruggeva molto più di quanto migliorasse, prima che auto e treni la vita fosse di campagna. Non è stata una brutta vita, il concetto che dobbiamo viaggiare tutto il tempo ed essere in tutto il mondo secondo me è sbagliato e non aiuta affatto la nostra felicità. Una volta senza auto tutto doveva essere vicino, e la gente non era in viaggio per 2 ore al giorno. La macchina permetteva semplicemente a molte persone di trovarsi in molti posti durante il giorno. E sì, ho una macchina, non c'è scelta. Penso che ciò che ha veramente fatto progredire l'umanità sia la tecnologia culturale dei tribunali, la libertà individuale, la protezione della proprietà, la protezione del corpo, un regime democratico, la protezione sociale e altre cose simili. Tutto ciò che è scritto sulla salute qui, non esiste alcuna tecnologia. Ci sono solo modi che cercano di imitare la vita in natura. Ad esempio, il cibo che è meglio per noi è il cibo che non è stato toccato dalla tecnologia ed è il più naturale possibile. Perché devi aprire la macchina, pagare al supermercato o ricevere un messaggio WhatsApp importante dal diavolo, chissà. Ecco perché nel libero pensiero utilizzo personalmente la tecnologia per guadagnare, informarmi e comunicare perché c'è non c'è altra scelta. Ma cerco di stare il più lontano possibile dalla tecnologia, non è facile, mi piacciono anche Netflix, WhatsApp e Spotify. L'intera società occidentale incoraggia la tecnologia e vi ripone le speranze dell'umanità, come Elon Musk che vede la tecnologia spaziale come un'opzione per salvare l'umanità. Penso che nel libero pensiero ovviamente sia esattamente l'opposto, le speranze dovrebbero essere nella natura. In un ambiente libero scrivo esattamente l'opposto di Elon Musk, che per salvare il pianeta dal diventare una zuppa calda, Dobbiamo usare la tecnologia culturale e cambiare le nostre abitudini di consumo e non scappare dalla Terra sul primo razzo che va su Marte. Ho la sensazione che siamo destinati a vivere sulla Terra e non su un altro pianeta. Un bambino con un significato da guadagnare, il bambino che non riguarda solo la nostra infanzia. C'è qualcosa lì. Rimane con te tutti gli anni ed è per questo che i poeti e i cantanti ruotano attorno ad esso. Ma nel libero pensiero, io, e spero anche tu, cerchi il più piccolo sforzo per il più grande profitto. E c'è qualcosa di interessante nel profitto qui. Questa volta si tratta di un profitto non monetario. Il nostro guadagno sarà se riuscirete a rimanere bambini per gran parte del tempo. Siate bambini, guardatevi dentro e non solo fuori. Abbiamo la tendenza a concentrarci solo sull'ambiente esterno per vivere bene. Questo è un classico errore. Quando chiedi alle persone cosa vogliono, la maggior parte di loro risponderà: denaro. Il denaro organizza bene il nostro ambiente esterno, anche fino a un certo limite. Ma non ci aiuta a capire che è necessario e altrettanto importante guardarsi dentro. La nostra qualità della vita, o in altre parole per ottenere una buona vita, dovrebbe anche guardarsi dentro. Forse sembra ovvio, ma non lo era per me. Guardarsi dentro è diverso per tutti, quindi non approfondirò come bambini e tribù. Gli antropologi studiano le tribù perché è la loro professione. Studio antropologi e tribù per capire quali azioni e tratti sono stati incorporati in loro attraverso l'evoluzione e sono scomparsi a causa della modernizzazione. Ad esempio, la lievitazione del pane fa parte di queste azioni oggi praticamente scomparse. L'educazione comune di tutti i bambini della tribù è un altro esempio interessante che è relativamente alto ed esiste più nei moshevim e nei kibbutz. Gran parte della comprensione di come camminare correttamente, come stare in piedi, cosa bere e tutto ciò che leggerete qui deriva da questo pensiero libero che prevaleva nelle antiche tribù e come vivevano, cosa le faceva ammalare, perché sorrise e tutto ciò che è implicito da ciò. Guardare i miei figli è spesso come vedere un'antica tribù, perché molti tratti sono basilari e naturali e la modernizzazione non li ha toccati. Come, ad esempio, pensando a cosa hai comprato per un bambino, è importante solo che tutti ricevano la stessa cosa. Ovvero il confronto con chi gli sta accanto, l'invidia e lo spirito di giustizia, la libertà di scegliere un senso. Hai mai visto un bambino costruire qualcosa con i Lego, e concentrarsi su di esso come se fosse la cosa più importante in il mondo, guardando la creazione come la struttura più bella mai creata? Per i bambini, ogni momento è significativo per loro e determinano ciò che è significativo per loro. Nessun altro decide per loro. Ma puoi notare osservando che ciò che è percepito come significativo per i genitori, anche i bambini lo percepiscono come significativo, è un processo di sopravvivenza che i bambini imparano dai genitori. Se hai visto tuo padre scappare da un serpente, questo è un evento che dovresti considerare significativo. Si è evoluto dagli animali molto prima dell'uomo, questo è chiaro. Proprio come un bambino trova significato in molte cose, quindi dobbiamo affrontare ciò che ha significato per noi. Non significato per gli altri, ma ciò che è significativo per noi, e questo è il punto critico. Nessuno può decidere cosa sia significativo per voi. Guadagno finanziario e giocare è stato il significato per me fino a tarda età e probabilmente non è significativo per molti altri. Gli studi e la logica dimostrano che questo è ciò che ci rende felici, non la ricerca della felicità ma trovare un significato, essere una persona con un significato. La stessa ricerca della felicità porta all'infelicità. È felice. Un grande gioco. C'è un grande profitto nel vedere tutto come un gioco e non prendere la vita molto sul serio. Quando tutto è in gioco allora non hai paura di niente. C'è una grande perdita nel pensare che i bambini abbiano bisogno di prodotti ed esperienze costosi per essere felici. Ciò è interamente dovuto al pregiudizio della gelosia. Dal guardare i miei figli e me stesso insieme agli studi, è chiaro che i bambini alla fine si divertono di più a stare con gli amici e giocare. Ecco, è molto semplice. Se lo guardi chiaramente con l'aiuto del libero pensiero, ho sempre visto tutto come un gioco. L'esercito, gli studi, BJEC, Play 65, Plus 500, perché in realtà sono tutti giochi. Fammi andare su un campo, calcio, basket, tennis, squash o poker e giocare con la compagnia. È così semplice. Ricordo dall'esercito quando il comandante era nei cadetti. Io ero nel corso per cadetti per un mese. Mi ha chiesto perché ridevo tutto il tempo in ordine. Ho riso perché era un gioco per me e sembrerebbe strano vedere tutti in piedi così. Solo che non vedo il libero pensiero come un gioco, ma come qualcosa che può fare del bene. L'equilibrio è importante, ovviamente, non tutto ciò che ho scritto qui è esaustivo, e devi esercitare l'equilibrio, perché non tutto è un gioco e non tutto ha un significato di fronte ad esso e non devi sempre comportarti come un bambino. E questa è una legge molto importante nel libero pensiero per esercitare giudizio ed equilibrio. Una casa senza tentazioni per un enorme profitto, uno dei luoghi in cui puoi trarre maggior profitto è capire che non c'è tentazione, muscolo, che può essere allenato. I nostri occhi sono responsabili dell'attivazione del cervello per desiderare qualcosa. Certo, è molto più difficile per i bambini resistere a tentazioni come guardare YouTube e non fare i compiti. Quindi, se vuoi mangiare cibi piccanti o non mangiare biscotti, o semplicemente scherzi meno con il tuo cellulare, assicurati che siano lontani da te. Questo risponde all'eterna domanda: dovremmo mettere un cassetto delle caramelle in casa? E se vuoi fare sport, fai in modo che la tentazione sembri buona, cioè metti i vestiti sportivi in un posto visibile. Vuoi un ambiente di apprendimento confortevole? Che non ci sia cellulare o qualsiasi altra cosa tu preferisca fare. Questo vale anche per un buon ambiente in cui un bambino può imparare. Si consiglia di leggere sul piede vincente, camminare e correre correttamente come in passato con, una volta, intendo migliaia di anni fa, quando non c'erano scarpe e macchine e la gente camminava per la maggior parte della giornata da un posto all'altro. Per un modo dettagliato di pensare a come camminavano, con gli strumenti del libero pensiero, clicca qui. La maggior parte delle volte camminavamo a piedi nudi. Iniziamo con una battuta. Camminare o correre a piedi nudi fa male ai piedi. Quindi è consigliato compra scarpe da corsa con ammortizzatori. Questo è più un consiglio di Aitofil che uno scherzo. La prima data in cui sono state trovate le scarpe è di 40.000 anni e la maggior parte risale a circa 5.000 anni fa e ci sono tribù che fino a poco tempo fa camminavano a piedi nudi e tutto questo rispetto ai milioni di anni di esistenza della scimmia e dell'uomo che correvano a piedi nudi senza ammortizzatori. Proprio come un cavallo non ha bisogno di uno zoccolo per correre, così gli umani non hanno davvero bisogno di scarpe per le loro azioni naturali. Cos'è una scarpa? Il nostro corpo è stato costruito per correre e camminare, sapendo che non abbiamo scarpe. Quindi le scarpe cambiano necessariamente il modo in cui camminiamo, corriamo o stiamo in piedi. Applicando la logica a queste informazioni, arriviamo alla conclusione che le migliori scarpe per noi sono scarpe che simulano come se fossimo a piedi nudi, con una suola larga che non schiaccerà tutte le nostre dita e che non solleverà nessuna parte del piede. E sì, tutto ciò che ci viene venduto con scarpe con ammortizzatori e simili come se avessimo bisogno di ammortizzatori, è fondamentalmente un enorme bluff. Sentiti libero di camminare a piedi nudi, cammina dritto e in posizione verticale indossa scarpe basse che simulano i piedi nudi. Le scarpe non piatte favoriscono movimenti innaturali e impediscono i movimenti naturali delle articolazioni. Siamo nati scalzi e ci siamo adattati per muoverci ed essere in determinate posizioni. Come hardware con un sistema operativo con cui sei nato, un funzionamento improprio causa infiniti problemi di erosione della cartilagine e dolore alla schiena e al collo. Nel corso degli anni, perdiamo il modo giusto in cui dovevamo muoverci. Di generazione in generazione diventiamo inattivi, ci sediamo come i nostri genitori e indossiamo scarpe diverse e strane che danneggiano la nostra postura, tacchi alti, mocassini, eccetera. Ci siamo evoluti per camminare a piedi nudi, quindi la forma del camminare risente dell'uso di scarpe che non vanno bene e causano una serie di problemi alle articolazioni, alla schiena, allo stato emotivo e ogni generazione diventa più curva della precedente. È sorprendente vedere le tribù che non si sono fuse nella cultura occidentale. Quanto sono erette e quanto sono forti i loro muscoli della schiena e dei glutei rispetto a noi. Fortunatamente, questo può essere corretto migliorando la postura, camminando, stando in piedi e seduti. Non basta un piede elastico per camminare come se fossimo scalzi, bisogna anche camminare correttamente, che negli anni si è distrutta a causa delle scarpe con i tacchi alti. Guardare i nostri genitori la cui camminata è cambiata anche loro, comprimere le dita dei piedi con le scarpe, oltre a trasformare l'intero piede in un unico blocco anche se è flessibile e composto da molti muscoli e ossa. Ma in che modo ha senso che l'evoluzione si sia adattata al camminare? Naturalmente camminare con un dispendio energetico minimo ci ha dato una probabilità di sopravvivere più di altri. Nella formula del libero pensiero, questa è l'inquadratura del modo in cui funziona l'evoluzione. È una discesa di livello dalla regola della natura a un livello inferiore, che è camminare. Pertanto, la forma ottimale di deambulazione è quando allunghiamo la gamba e questa, per così dire, ritorna da sola nella sua posizione naturale. Pensa alla gamba come a una molla, la allunghiamo e si contrae da sola. Esattamente lo stesso nella corsa. Vedi un errore in molte persone che applicano la forza in ogni passo, quindi è doppia energia. Ciò significa che devi camminare e correre a passi relativamente piccoli quando tutto il corpo è allungato ed eretto e poi le gambe si contraggono da sole. Lo sport più antico e migliore del mondo, la professione più antica del mondo è l'ostetrica e nello stesso modo lo sport più antico del mondo è camminare nella natura e probabilmente anche il migliore per noi. Così semplice. Camminare è ingannevole perché sudiamo poco e non ci sentiamo prosciugati, quindi pensiamo di non aver fatto niente, ma è un errore. Camminare è lo sport migliore per noi. Ciò che è antico significa che ci siamo adattati ad esso. In passato non avevamo bisogno dello sport per essere in salute, eravamo attivi. Oggi lo sport è importante per simulare come si viveva una volta perché si viveva davvero una volta. Fare lo sport più antico del mondo e quindi il più adatto a noi, camminare, per almeno un'ora al giorno. È importante camminare correttamente, cosa che la maggior parte delle persone non fa. Lo sport più sano è migliore in natura. Una buona spiegazione della corretta camminata, verso la fine del video camminare. La camminata più naturale è quando siamo a piedi nudi perché è così che hanno camminato per milioni di anni. Ma ci sono anche scarpe che simulano la camminata a piedi nudi con una suola molto sottile. La domanda che mi viene in mente è che molte persone camminano con scarpe con ammortizzatori e sono senza problemi. È proprio come il fumatore a 100 anni. O la persona che mangia pane di frumento ed è sana fino alla vecchiaia. Ci sono geni che aiutano ad affrontare le tossine, ma non ti consiglierei di scommettere che li hai. C'è una struttura del piede che è probabilmente più tollerante alle scarpe con rialzi e simili e quelle che lo sono meno. Dopotutto, siamo tutti fatti per camminare il più possibile a piedi nudi o con scarpe basse, platform, flat foot e solette. Certo, quando usi lo strumento del dubbio sulle solette, ti rendi conto che sono ovviamente inutili e inutili. Le solette spostano il problema su un'altra articolazione. Fritot porta informazioni dall'Africa che la percentuale di persone con i piedi piatti o come viene chiamato in tedesco plattfuss è in percentuali minori rispetto alla società occidentale che è il 20-30% della popolazione con i piedi piatti. Voglio dire, qualcosa che facciamo nella società occidentale lo causa. Ancora una volta abbiamo visto che non si tratta di geni cattivi. Ovviamente quando eserciti il pensiero libero ti rendi conto che o sono le nostre scarpe, il modo in cui camminiamo o il nostro peso. Tutte e tre queste azioni influenzano le forze nell'articolazione. Ecco una citazione da questo studio. I bambini con i piedi più sani e flessibili sono quelli che di solito camminano a piedi nudi, secondo Stali e un numero crescente di altri ortopedici pediatrici. La sua ricerca nei paesi in via di sviluppo mostra che le persone che non indossano scarpe hanno una migliore flessibilità e mobilità, piedi più forti, meno deformità e meno disturbi rispetto a coloro che indossano scarpe regolarmente. Piattezza che causa molti altri problemi come problemi alla parte bassa della schiena, problemi al ginocchio che sono un sintomo e non il problema. E una conclusione di pensiero libero che le solette non sono necessarie per la maggior parte delle persone che non hanno problemi strutturali ai piedi. Dov'è andato l'ortopedico del piede? Non sentirai la conclusione che il piede piatto è causato da scarpe inadeguate, stile di camminata scorretto e peso in eccesso da quasi tutti gli ortopedici del mondo. La forma di camminata errata è anche causata dalle scarpe e dal non camminare a piedi nudi. Gli ortopedici non ragionano liberamente, sono intelligenti ma non cercano di capire l'origine del problema, si affrettano a curare i sintomi, dolore al ginocchio, dolore all'anca, dolore al piede e molti altri luoghi. Devi capire e dubitare per cercare una soluzione, non è una soluzione al 100% ma ha funzionato per me e sono abbastanza sicuro che funzionerà per te. Indosso scarpe con suole molto piatte, sandali piatti o scarpe a 5 dita o vado a piedi nudi. Ovviamente ho cambiato il mio modo di camminare. Camminare correttamente è quando la gamba si raddrizza e tutti i muscoli fino alla coscia si attivano per raddrizzare la gamba. I muscoli non dovrebbero essere attivati quando la gamba è piegata. Per praticarlo dovrai camminare a piedi nudi. Solo così verranno fuori i movimenti naturali corretti per i quali siamo fatti. È molto probabile che tu sia stato fortunato e che tu stia andando bene. Il passo inizia a tracciare e si sposta sulle dita che spingono anche alla fine di un passo. I modelli camminano più vicino al modo reale in cui dovremmo camminare. La testa dovrebbe guardare nel vuoto. La testa non vede i tuoi piedi. È una pessima abitudine che le persone camminino a testa bassa. Succede perché guardiamo i cellulari e ci si abitua ad abbassare la testa per guardare qualcosa di non carino e debole e giustamente. Un buon test da sapere è camminare e vedere se spingi con le dita alla fine del passo. È così che dovresti farlo. La maggior parte delle scarpe restringe tutte le dita dei piedi perché in questo modo la scarpa è più bella. Ma questo va contro la struttura delle dita dei piedi. Dovrebbero allargarsi e non restringersi. Quando eserciti il pensiero libero sul camminare correttamente, concludi che è la causa del ginocchio, anca, problemi alla parte bassa della schiena e molti altri problemi. La maggior parte della giornata camminiamo, quindi è meglio migliorare quello che facciamo la maggior parte della giornata. Sì, è un po' difficile ricablare il cervello per una nuova camminata e movimento, ma dopo qualche mese dimenticherai come camminavi prima. La difficoltà è cambiare i movimenti nei diversi giochi in cui ti sei specializzato. Probabilmente li hai fatti piegati e ora dovrai stare in piedi, correre correttamente per allenarti a correre correttamente devi correre a piedi nudi. Molto rapidamente vedrai che l'atterraggio è sulla parte anteriore del piede, piccoli passi con la schiena dritta e le gambe raddrizzate solo dopo aver corso a piedi nudi, prova a correre in questo modo con le scarpe. Le scarpe minimaliste sono migliori. Vedi che con le normali scarpe da corsa è impossibile simulare la corsa a piedi nudi. Ecco come siamo fatti per correre una spiegazione tecnica sulla corsa. Sì, è un po' difficile ricablare il cervello per una nuova corsa e veloce movimenti, ma dopo qualche mese dimenticherai come correvi prima. È chiaro che un bambino che vede i suoi genitori correre correttamente ha il cervello cablato più facilmente e rimane per tutta la vita, ma da quello che vedo, la maggior parte delle persone non corre correttamente, quindi devi cambiare corsa senza aver visto i tuoi genitori correre correttamente. Come si fa a camminare e correre correttamente? Molto semplice. All'inizio ci costringiamo a camminare e correre correttamente e dopo qualche settimana l'abitudine viene assorbita, proprio come quando eravamo piccoli e aspettavamo i nostri genitori o il gruppo eravamo dentro. Gli studi ci mostrano che ci vogliono 21 giorni per sviluppare una nuova abitudine. Puoi riallineare tutto il tuo corpo semplicemente camminando e correndo correttamente. 21 giorni di focus porteranno un grande profitto con poco sforzo. Problemi legati a camminare in modo errato o gambe, dolore alla caviglia, piedi piatti, dolore al ginocchio, dolore all'anca e problemi alla parte bassa della schiena. Prova a cambiare la camminata in camminata e la corsa in corsa e credo che vedrai la differenza. Per «c'era una volta», si intendono migliaia di anni. Quando tutti camminavano correttamente materiali per correre correttamente in scarpe minimaliste. È così che siamo fatti per correre una spiegazione tecnica sulla corsa, per allungare e flettere i muscoli del corpo tutti i giorni prima e dopo l'attività fisica, invecchiando devi investire di più. La loro tendenza è ad accorciarsi. Shell Video, il metodo di Tom Brady. Osservando che questo è in realtà lo strumento di visualizzazione, nel libero pensiero, puoi capire come una volta stavano in piedi, camminavano e si sedevano. Puoi capire come queste azioni dovrebbero essere fatte. Un film del 1950 su aborigeni, problema al ginocchio, diciamo, vai dal dottore o riposati. Molte volte il problema è nella forma del camminare e può essere risolto nell'unico modo in cui dovremmo camminare. Non solo guadagnerai tempo, ma tratterai il problema stesso e non il sintomo. E sì, è semplice come sembra ed è rivoluzionario come sembra. Cambiare semplicemente il modo in cui camminiamo o corriamo. Non hai bisogno di terapisti, dottori o esami postura corretta. Abbiamo smesso di muoverci nel modo in cui dovrebbe muoversi il nostro corpo e la nostra postura non corrisponde alla forma corretta che abbiamo costruito in milioni di anni di evoluzione. Un cambiamento di postura sia in movimento che in posizione seduta provocherà un drastico cambiamento in pochi giorni. Il movimento corretto è l'unico modo per trattare la fonte del problema, purché la situazione non sia veramente grave. Un chirurgo della colonna vertebrale parla del modo di trattare il problema e non il sintomo. Per sapere qual è il modo giusto di muoversi e avere una postura corretta, c'è solo un modo, ed è semplicemente quello di vedere come le persone che non hanno avuto il tempo per modernizzare stare in piedi, correre, sedersi e camminare postura e postura corretta, un articolo sulla postura e anche eccellenti spiegazioni dal passato al presente. Seduta primitiva corretta, il progresso ci piega sempre di più e ci fa deviare dal modo in cui eravamo intesi muoversi, eccetera. Guardando le tribù che sono sopravvissute e vivono come piccoli cacciatori di selvaggina, puoi capire come dovevamo sederci, eccetera. Quando vedi i bambini, la loro postura non è per lo più cambiata rispetto alla postura primitiva, seduta corretta. Gran parte delle persone si siede per gran parte della giornata. Sedersi su una sedia non è naturale per noi perché non attiva i muscoli centrali. È meglio sedersi come prima quando il corpo non è rilassato. Forme di seduta del nostro passato più adatte all'uomo, problemi legati a postura scorretta, curvatura, gobba, usura della cartilagine delle gambe e del collo, dolore al ginocchio, dolore all'anca, parte bassa della schiena, parte superiore della schiena, collo. Prova a cambiare la tua postura nella vecchia postura e credo che vedrai la differenza. Con una volta, intendo migliaia di anni, quando tutti camminavano correttamente. Come si fa a rimanere seduti e in piedi correttamente? Molto semplice. All'inizio ci costringiamo a stare in piedi e seduti correttamente e dopo alcune settimane l'abitudine viene assorbita, proprio come quando eravamo piccoli e aspettavamo i nostri genitori o il gruppo in cui eravamo. Gli studi dimostrano che per noi ci vogliono 21 giorni per sviluppare una nuova abitudine. Puoi riallineare tutto il tuo corpo semplicemente stando in piedi e stando in piedi correttamente. 21 giorni di concentrazione porteranno grandi profitti con poco sforzo. Gran parte di questo è legato alla posizione della testa a muovere le articolazioni. Come prima, uno dei problemi della modernizzazione è che gran parte delle articolazioni non si muovono. Una legge importante nel corpo umano è che quando non ci muoviamo o attiviamo un determinato organo, questo degenera e viene distrutto, non su di noi. L'unico modo per proteggere le nostre articolazioni, la schiena e il collo ne fanno parte, è muoversi loro. Allunga e fletti i muscoli del corpo ogni giorno prima e dopo l'attività fisica, invecchiando devi investire di più, la loro tendenza è ad accorciarsi. Shell Video, il metodo di Tom Brady, respirare come prima, un indizio che si debba respirare solo attraverso il naso, sono gli indiani degli USA che anticamente chiamavano l'uomo bianco, l'uomo dalla bocca aperta. Gli indiani si assicuravano di tenere la bocca chiusa durante il giorno. E le madri si assicuravano che anche i loro bambini dormissero con la bocca chiusa respirando dal naso. Ho sempre visto una pubblicità come questa in uno dei più grandi ospedali di Israele. Ha detto questo, corso di respirazione consapevole. La respirazione consapevole è una tecnica di respirazione che incoraggia il corpo e la mente a liberare ciò che è nascosto e nascosto dentro di loro. Uno strumento che aiuta a produrre forza interiore, affrontare situazioni stressanti e connettersi a risorse interiori che già esistono. Questo è scritto con una fragranza spirituale, quando non c'è niente di spirituale in esso. Devi respirare attraverso il naso, altrimenti tossirai, il tuo naso sarà bloccato, i tuoi denti saranno problematici e avrai molti altri problemi che non saprai mai essere causati dalla respirazione orale. Ora possiamo iniziare questa importante sezione. Gli esseri umani sono progettati in uno stato silenzioso, per respirare solo attraverso il naso a bassa frequenza. Probabilmente 6-12 respiri al minuto, in modo tranquillo e profondo. La corretta respirazione influisce sulla nostra postura, sul sonno e altro ancora. Podcast sull'argomento. Un bel test è chinarsi e provare a respirare attraverso il naso. Vedrai che è più facile attraverso la bocca e questo è probabilmente uno dei motivi per cui gli adulti tendono a respirare attraverso la bocca piuttosto che attraverso il naso. I bambini che respirano attraverso la bocca in modo regolare, è possibile cambiare il modo in cui i bambini respirano spiegandoli e osservandoli. Un bambino che respira attraverso la bocca soffrirà di problemi dentali, asma, mascella sottosviluppata, alitosi e un ospite di altri problemi. Ho visto entrambi i miei ragazzi respirare con la bocca piuttosto che con il naso in molte occasioni. Ricordiamo loro costantemente di respirare attraverso il naso, aiuta e sono nelle fasi di svezzamento della respirazione attraverso la bocca. La maggior parte degli animali respira attraverso il naso. La maggior parte degli animali in natura respira attraverso il naso in tempi normali. Solo durante i periodi di febbre li vedrai respirare dalla bocca. La maggior parte dei tipi di scimmie respira attraverso il naso. Russare è respirare attraverso la bocca nel sonno. Russi? Probabilmente respiri attraverso la bocca quando dormi. Prova a mettere del nastro adesivo sulla bocca quando dormi per respirare solo attraverso il naso. Cerca di non soffocare. Un libro che ha dimostrato che gli indiani respiravano attraverso il naso e si assicuravano che i loro figli facessero lo stesso è di George Catlin. Gli esseri umani sono fatti per respirare attraverso il naso, rilasciando ossido di nitrito, notte e giorno. Respirare attraverso la bocca provoca una moltitudine di malattie e problemi. Problemi dentali, stress mentale, asma e tosse. Quando eserciti il pensiero libero ed esamini come respirano gli animali, scopri che la maggior parte degli animali respira attraverso il naso, e così dovrebbe fare anche l'uomo. La bocca crea molti e vari problemi perché per molto tempo non siamo fatti per respirare attraverso la bocca. I cacciatori-raccoglitori respiravano attraverso il naso come la maggior parte degli animali selvatici. Cerca di respirare attraverso il naso e il diaframma, non attraverso il petto. Respiri silenziosi, profondi e lenti. Quando non respiri attraverso il naso, si ostruisce respirare attraverso la bocca nel tempo ostruisce il naso, cioè usando la respirazione nasale lo lascia aperto. La respirazione attraverso la bocca provoca molti problemi tosse, raucedine, problemi ai denti, naso che cola, gobba e molti altri lezione. Un articolo sulla respirazione nasale. Nei bambini, respirare attraverso la bocca provoca una crescita scorretta della mascella e problemi dentali perché la lingua non spinge i denti in avanti quando si respira attraverso la bocca. Video su come aprire un naso chiuso. La cosa più importante è respirare sempre attraverso il naso, specialmente in situazioni di stress o rabbia. Respirare attraverso la bocca non fa che intensificare lo stress e la rabbia, quindi sempre in qualsiasi situazione respira attraverso il naso. Il grande segreto della respirazione attraverso il naso che si risolve con il libero pensiero. Il grande segreto è che devi decidere che è così che respirerai d'ora in poi, e basta, è finita, è risolto. Non hai bisogno di terapisti, dottori o esami. Respirare solo attraverso il naso, problemi legati alla respirazione attraverso la bocca tosse, respiro sibilante costante, naso che cola, naso chiuso, alitosi, mal di denti, sinusite, malattie sottostanti delle vie respiratorie, bocca aperta, russamento, asma, apnea, mancanza di respiro fiato, stress e mancanza di concentrazione. Che i medici non traggono solo profitto dai successi, il profitto è nascosto sullo scaffale dei medicinali. Un medico trae profitto dal dare una ricetta e spiegare perché è buona, salutare gentilmente il paziente dopo averne ordinato alcuni test e chiamando il prossimo in linea. Il paziente si aspetta anche la prescrizione, quindi funziona. I medici non vengono pagati per sedersi con un paziente e spiegargli per un'ora perché ha bisogno di cambiare la sua dieta o smettere di essere curvo. Non hanno il tempo e le conoscenze per sedersi sulle persone per mesi finché qualcosa non cambia. Buone intenzioni, i medici vogliono davvero aiutare i pazienti. Il 99,9% dei medici desidera che il paziente li lasci in buone condizioni quando sono entrati. Non esiste un modello di profitto dalla medicina preventiva e dai cambiamenti dietetici e quindi l'establishment medico non implementa le soluzioni ovvie e solitamente naturali. Inoltre, i medici non capiscono la nutrizione e non l'hanno studiata. Nelle istituzioni educative è vero che il cibo trasformato non fa bene all'uomo, il resto generalmente non è vero. La nutrizione è responsabile del 90% della nostra salute, quindi risulta che i medici non hanno alcun effetto significativo sulla nostra salute. La medicina del trauma o delle lesioni gravi funziona alla grande perché la causa è spesso accidentale. Perché è pericoloso ascoltare i dietologi? Una lezione pericolosa alla facoltà di nutrizione. Questa ovviamente non è la dieta che gli esseri umani si sono naturalmente evoluti per mangiare. Non ho nulla di personale contro i dietisti, ma la maggior parte di loro non consiglia la dieta giusta perché recitano ciò che hanno imparato senza esercitare il libero pensiero. Ma ciò che hanno appreso non è compatibile con la scienza e la logica della selezione naturale. E tutti i dietisti hanno torto. Non capiscono che le piante vogliono ucciderci con le tossine naturali che esistono in esse. Inoltre, il grasso animale è molto adatto per l'uomo e contribuisce molto al colesterolo, che di solito è buono per noi e viene utilizzato per processi chimici critici. Perché inventare nuovi alimenti? Gli esseri umani sono fatti per mangiare il cibo che hanno mangiato in passato centinaia di migliaia di anni. Frutti, che maturavano naturalmente. Animali, che mangiavano erba e non cereali. E pesci, pesci naturali e non di stagno. Questa è logica senza scienza. Ma quando guardi alla scienza e ai risultati empirici degli esperimenti, la logica dietro è corretta. Si pensi al concetto di cibo adatto all'uomo e cibo non salutare. Questo è importante perché dire che mangerai, questo è salutare, non è vero. Non esiste un super alimento. Anche gli animali non hanno super cibo, hanno cibo adatto a loro. Il grande inganno nella nutrizione, diete ma non nel senso di perdere peso ma una forma di nutrizione, come chetogenica, paleo, vegana, vegetariana, carnivora, mostrano miglioramenti per la maggior parte delle persone e quindi causano confusione, perché eliminano il cibo trasformato che migliora direttamente salute, ma hanno ingredienti problematici, tossine vegetali e in particolare cereali integrali, latte di mucca e altro. Gli animali allo stato brado non sono grassi anche se ci sono luoghi con cibo infinito per loro. Ne parleremo più avanti perché è un modello mentale che dovrebbe essere adottato anche per l'uomo dieta nel senso di un'alimentazione costante e non di perdita di peso. Ovviamente non va molto bene per noi dieta nel senso di un tempo assegnato perdere peso quando vogliamo incontrare un partner o abbiamo appena divorziato e vuoi fare bene nel mercato. Confonderà solo i sistemi del corpo e te. Il modo giusto e naturale è cambiare la durata della vita per sempre. Piante e verdure stanno cercando di ucciderti. Le lectine fanno parte delle tossine negli alimenti naturali come verdure, legumi, radici, semi, tuberi, cereali e frutti, immaturi. Ai minorenni è stata assegnata la propria sezione perché sono così sfuggenti. La persona che mi ha portato a vederli è stato il dottor Gendry, un cardiochirurgo arabo che ha scritto diversi libri sull'argomento, il principale dei quali è The Plant Paradox. Non ha ragione su tutto, ma ha assolutamente ragione sui minori. Si trovano principalmente nelle verdure e nei cereali integrali, ma non in tutti. Il pericolo in loro è che influenzano ogni persona in modo diverso. Ci sono lectine minori che non fanno bene a nessuno, glutine, e il resto varia a seconda delle persone. Ricerca sulla relazione delle lectine con i problemi articolari e l'erosione della cartilagine, un problema che non esiste nelle tribù. I veleni sono lì in modo che gli insetti e vari parassiti non li mangino. Il glutine è una lectina. Nei frutti maturi scompaiono in modo che mangino i frutti e diffondano gli alberi con i semi nel frutto. La scienza mostra che la maggior parte delle tossine si trova nella buccia dei chicchi e dei semi. La logica mostra anche che per proteggere i semi e i chicchi che sono i più importanti per la riproduzione della pianta e la buccia per proteggere il frutto prima che maturi. Masticare i semi di frutta e verdura provoca il rilascio delle tossine. Il frutto vuole che tu lo mangi ma non che schiacci i semi. A mio parere queste tossine, le lectine in esse contenute, sono un fattore importante in gran parte delle malattie autoimmuni e dell'obesità della popolazione dovuta principalmente al grano. Ecco quali sostanze queste tossine ne impediscono l'assorbimento oltre ad un'ottima lezione sulle lectine. Il modo migliore è immergere, germogliare, marinare e cuocere per eliminare l'effetto della maggior parte dei veleni. La malattia metabolica è una malattia nascosta che inizia in età diverse. Gli animali in natura raramente non hanno il peso corretto, come può essere? Di tanto in tanto si imbattono sicuramente in una fonte inesauribile di cibo, come fanno a non ingrassare? Gli esseri umani sono l'unico animale che ingrassa quando mangiano molto? Per sistemare logicamente questo punto, capisci che tutti gli animali hanno un meccanismo di conservazione del peso. L'evoluzione ha fatto sviluppare il meccanismo perché gli animali ingrassano quando c'è una fonte di cibo inesauribile. Sono stati semplicemente mangiati e non con noi. Principalmente gli animali che gli umani nutrono li fanno ingrassare come bovini, cani e gatti. E da qui nasce il pensiero libero che collega logica e scienza. Le persone non sono diverse e abbiamo un meccanismo di mantenimento del peso che viene danneggiato con una dieta non adatta a noi e agli animali e anzi gli animali ingrassano quando gli danno orzo, mais, soia e cereali vari il cibo che come detto non è adatto a loro. Questo è anche il modo in cui gli esseri umani ingrassano dal cibo che non è adatto a noi. Ma questo non è direttamente da questo cibo, ma perché danneggia il nostro meccanismo di mantenimento del peso. Il danno al meccanismo di mantenimento del peso è chiamato malattia metabolica tossine che confondono il sistema di equilibrio del peso. La malattia metabolica di cui soffre la maggior parte della popolazione è probabilmente dovuta a una non corretta ripartizione tra carboidrati, grassi e proteine nella dieta e in aggiunta dalle tossine nelle piante e negli alimenti trasformati. Quando c'è qualcosa di cui soffre la maggior parte delle persone, significa che tutti dovrebbero controllarsi perché non è 1-10.000, è 1-3. Non ha senso ricercare cosa fa il cibo trasformato perché non c'è modo al mondo che corrisponda ai milioni di processi chimici nei nostri corpi. Il modo più sicuro per curare le malattie metaboliche è attraverso una dieta libera. La maggior parte delle persone soffre della sindrome metabolica curabile, sindrome metabolica, e non solo del problema dell'obesità. Ci vuole un anno per riprendersi con l'aiuto della sua dieta. Eccellente ricerca sulla malattia metabolica e sui suoi danni ai vasi sanguigni. L'importante non sono le quantità di cibo, ma il tipo di cibo e consumare pasti concentrati fino a 10 ore al giorno e il resto del tempo per far riposare l'apparato digerente. Tutti hanno un peso naturale, di solito il peso che avevano all'età di 18-20 anni che raggiungeranno dopo un periodo di alimentazione naturale. Scrittore e viaggiatore, noto soprattutto per i suoi ritratti delle tribù dei nativi americani e la documentazione delle loro culture dall'inizio alla metà del XIX secolo. Nei suoi viaggi e interazioni con varie tribù indiane, Kathleen ha anche osservato e documentato la loro salute dentale. George ha vissuto con gli indiani e ha semplicemente guardato nel suo libro, lettere e note sui modi, costumi e condizioni degli indiani nordamericani. Kathleen prese parecchi appunti sui denti degli indiani. Ha notato che di solito hanno denti forti e sani senza carie e ha attribuito questo alla loro dieta e stile di vita. Oltre al suo libro, The Breath of Life, del 1864, Kathleen osserva che gli indiani chiamavano l'uomo bianco con un nome dispregiativo, Black Mutt, che significa bocca nera. George ha vissuto per anni con gli indiani, non ha mentito. Ha scritto nei suoi libri che gli indiani tenevano la bocca chiusa giorno e notte e vedevano come le madri indiane mettevano i loro figli a dormire sulla schiena e si assicuravano che la loro bocca fosse chiusa durante il sonno. E sì, sono abbastanza pazza da leggere i suoi libri. Erano fantastici perché davano l'immagine di una tribù che viveva allo stato brado nel 1864. Puoi anche ordinarli su Amazon. Dalle osservazioni di Kathleen apprendiamo dell'eccezionale salute dentale. Kathleen notato che i nativi americani hanno un'ottima salute dentale, con pochissimi casi di carie. Ha attribuito questo alla loro dieta, che era ricca di cibi naturali, non trasformati e povera di zuccheri. Oltre a notare la filatura dei denti, Kathleen ha notato che alcune tribù praticavano l'affilatura dei denti, dove avrebbero toccato i denti con punte acuminate. Ciò è stato fatto per motivi estetici e come segno di appartenenza tribale. Rimase impressionato dall'abilità con cui ciò veniva fatto, così come dall'assenza di carie anche tra coloro che si facevano affilare i denti. Le pratiche di igiene orale osservate da Kathleen dimostravano che gli indiani praticavano l'igiene orale usando bastoncini da masticare e altri metodi naturali. Credeva che queste pratiche, insieme alla loro dieta, alla respirazione nasale e alla bocca chiusa tutto il giorno, contribuissero alla loro buona salute dentale generale. Dove sono i dentisti? Puoi sorridere, i dentisti semplicemente non lo sanno, non è che siano cattivi persone. I denti cattivi e la litosi sono un sintomo e non il problema. Tre cose manterranno i tuoi denti bianchi e dritti se non è troppo tardi: nutrizione, respirazione attraverso il naso e pulizia dei denti senza prodotti chimici. Ecco, non c'è magia. Gli indiani in America avevano denti eccellenti senza tutta la nostra magia. Puoi copiare loro ed è esattamente quello che ho fatto con il pensiero libero. I denti vengono distrutti in primo luogo a causa di una dieta povera di minerali e vitamine che consumiamo. Di solito è una dieta con poca carne e pesce e molte piante e alimenti trasformati, il che significa l'opposto di una dieta libera. Le piante impediscono l'assorbimento di minerali importanti e, naturalmente, il cibo trasformato proviene principalmente dalle piante. Il motivo più critico è la respirazione orale durante la notte e durante il giorno. Quando respiriamo con la bocca è come mettere fuori una mela marcirà, quando chiudiamo la bocca è proprio come avvolgere una mela. In questo modo neanche la bocca si secca. Quando respiri attraverso il naso la lingua preme sulla mascella e produce denti dritti. Ovviamente questo nell'infanzia sistema i denti. Prova a respirare attraverso il naso con la bocca chiusa e vedrai che la lingua preme sulla mascella superiore proprio come fa un ponte sostanze chimiche o naturali. Un terzo e importante motivo per cui i denti non si mantengono bianchi e sani è la pulizia dei denti. Il segreto è che non c'è bisogno di costose sostanze chimiche, danneggiano solo la struttura dei batteri e il tuo intestino. Una parte del dentifricio e del collutorio raggiungono il tuo tratto digestivo, perché una parte viene ingerita. È proprio come mangiare del veleno. Prova a ingoiare tutto il tuo dentifricio e vedrai che è davvero spiacevole. Ovviamente non provarci, era uno scherzo. Leggi che il dentifricio dice sempre, non per mangiare, ma alcuni vengono sempre ingeriti. Come prendersi cura dei denti è importante passare il filo interdentale dopo i pasti, passare uno stecchino tra i denti e lavarsi i denti con acqua tiepida. È molto importante lavarsi i denti con acqua tiepida. Non c'è bisogno di prodotti chimici, è un bluff. Le tribù e anche gli indiani avevano denti bianchi e dritti senza dentifricio. Si consiglia di utilizzare un asciugamano ruvido per pulire i denti dopo la spazzolatura. Quando c'è un problema o un'infiammazione, sciacquare più volte con acqua salata. Il dentifricio non contribuisce in alcun modo alla salute dei denti e non è necessario. Affinché i denti siano dritti, è importante mangiare cibi duri durante l'infanzia. Sciacquare la bocca con acqua calda ha lo stesso effetto di altre sostanze. Porta via qualcosa oltre i tuoi denti, sostanze innaturali il meno possibile su di te, vicino a te e in te. Esempio. Oggi i dentifrici come Sensodyne contengono una sostanza tossica, il biossido di titanio. Questo è un piccolo esempio di migliaia di esempi. Leggi qui di una proposta al Ministero dei Consumatori uno studio che ha testato l'effetto dell'uso del collutorio. Sulla pressione sanguigna possibile che la maggior parte dei dentisti si sbagli? Assolutamente sì, si sbagliano esposizione solare al sole almeno mezz'ora al giorno. Il grande vantaggio è che con le radiazioni UVA il corpo rilascia ossido di nitrito, la stessa sostanza che viene rilasciata respirando dal naso ai polmoni, e il prodotto lui è la vitamina D, ma il grande vantaggio è il rilascio di ossido di nitrito. È meglio stare al sole nelle ore in cui la tua ombra è più alta di te per non scottarti. La vitamina D è prodotta dall'esposizione ai raggi UVB per prevenire i danni del sole e come feedback per la costruzione delle ossa. Funziona come una crema antisole e quindi il corpo la produce. Gli eschimesi non sono esposti al sole e ottengono tutta la loro vitamina D dagli animali. Il grasso animale ha vitamina D, principalmente animali cresciuti al pascolo e che mangiavano erba. Il corpo immagazzina la vitamina D nei grassi tramite un tipo di colesterolo sulla nostra pelle, quindi le persone che non mangiano grassi animali soffrono di molte malattie e sintomi diversi. Di solito associano i loro sintomi a una mancanza di vitamina D, ma questo è un risultato e non la causa. Si sa che le piante appassiscono senza la luce del sole, e questo vale anche per gli esseri umani. Il modo umano di riconoscere qualcosa di sano dalla bellezza è un istinto di base che è bello. È piuttosto affascinante come i bambini piccoli possano naturalmente comprendere determinati standard di bellezza senza che nessuno glielo spieghi. Ad esempio, possono riconoscere che i denti bianchi sono belli, mentre i denti gialli e marroni no. Sembra che questa capacità di riconoscere la bellezza sia insita in noi fin dall'inizio. I bambini possono anche distinguere tra un aspetto sano e un aspetto malsano. Possono associare una postura alta ed eretta alla bellezza e una postura cadente o malaticcia come meno bella. Allo stesso modo, possono vedere la bellezza in un corpo ben fatto e meno in un corpo paffuto. Possono persino riconoscere che la pelle liscia è bella, mentre la pelle danneggiata dal fumo di sigaretta non lo è. Preferenze innate per la bellezza. Queste preferenze innate per la bellezza possono essere ricondotte alle nostre radici evolutive. La ricerca mostra che le belle caratteristiche spesso segnalano fertilità e buona salute, che sono importanti per la sopravvivenza e la continuazione dei nostri geni. Ad esempio, uno studio di Perret et al. 1999 ha rilevato che le persone generalmente trovano i volti simmetrici più attraenti, forse perché la simmetria è un indicatore di fitness genetico. Il nostro innato apprezzamento per la bellezza ci aiuta anche a fare delle scelte su chi vogliamo essere, in quanto può indicare un compagno appropriato. Quando osserviamo qualcuno che cammina o sta in piedi con grazia, di solito implica una buona salute e un corretto funzionamento del corpo. Lo stesso vale per la respirazione. Respirare attraverso il naso spesso sembra più bello di respirare con la bocca, perché è un modo più sano di respirare. Immagina qualcuno che respira con la bocca aperta. Ti rendi conto che non è bello? Camminare, e sembra buono? Questa posizione eretta è anche l'andatura corretta. Mangiare con la bocca chiusa mentre si mastica fa bene? È anche più salutare perché non si ingerisce aria con il cibo, danneggia la capacità naturale di riconoscere la bellezza. Così come possiamo danneggiare il segnale naturale con cui siamo nati quando mangiare, o meglio quando siamo sazi. Ad esempio quando mangiamo grano, o il meccanismo di quando bere, quando beviamo caffè o alcol. Allora è anche possibile danneggiare la nostra naturale capacità di riconoscere la bellezza. A volte la bellezza è un fenomeno sociale, come una tribù dal collo lungo in Thailandia. Penseranno che un collo lungo è bello, perché è quello che è accettato nella società. Quindi, che tu stia seduto, in piedi, cammini, corri, respiri o pensi liberamente, la natura incoraggia a farlo magnificamente, guardati e fallo magnificamente. Questa attrazione per la bellezza serve a uno scopo, ma puoi cavalcarla per sapere come fare le cose bene, perché molte volte il bello è anche vero. Il pane con il cioccolato è più pericoloso della pioggia. Quando ero in terza elementare, i miei genitori ci hanno lasciato con amici. La madre delle amiche, che tra l'altro la chiamavano Batsheva, mi dava il pane al cioccolato per la scuola. Io non ricevevo mai il pane al cioccolato per la scuola. Andando a scuola ho mangiato il pane con la cioccolata e ho avuto fame tutto il giorno a scuola. Il pane al cioccolato, invece, per la scuola non solo farà cadere lo zucchero nel bambino e gli sarà molto più difficile concentrarsi, ma contribuisce anche all'amore del bambino per i cibi poco salutari e aumenta anche la probabilità di malattie che la madre non immagina nei suoi sogni peggiori, come cancro, diabete, malattie metaboliche e problemi dentali. Ma tutti sanno che questa madre ama suo figlio più di tutto al mondo. Ecco perché è strano per me e ne sto scrivendo lei qui. I bambini e gli esseri umani non dovrebbero mangiare pane di frumento o azzimo con cioccolato, non quando sono bambini, e la verità non lo è mai. Dovrebbero mangiare una dieta libera. Abbassa il sopracciglio che hai alzato da quello che ho scritto qui, e continua a leggere. Il pane con il cioccolato è un esempio, ma potrebbe essere qualsiasi cosa che gli umani non dovrebbero mangiare. Quindi la prossima volta che tu vedi una madre che dà al suo bambino il pane con la cioccolata, grida al bambino: non finire il pane con la cioccolata mentre vai a scuola, e urla a tua madre: abbi paura del pane e non del freddo. Grasso e gli animali domestici mangiano cibo che non è adatto a loro, ma è molto più adatto a noi, diciamo, dell'avena con tutti i tipi di ingredienti. C'è il timore che il pesce di mare abbia metalli e ogni tipo di sostanza, ma anche qui i pesci di mare sono quasi identici al pesce che gli antichi mangiavano per milioni di anni, è nullo in 60 rispetto alle tossine naturali che si trovano nelle piante. Il trucco è avere idee corrette all'80%, perché raggiungere il 100% è molto difficile in salute. Ma per raggiungere il 100% di salute devi prendere decisioni corrette all'80%. Non ci sono decisioni al 100% in salute. Come con tutto ciò che leggi, tratta ciò che leggi qui con responsabilità limitata. Attraverso il libero pensiero, puoi arrivare alla seguente legge critica e importante: comportarsi come si comportavano gli antichi umani in natura. A questo modo di vivere il nostro corpo e la mente si è adattata e adattata. Cercare di sconfiggere la natura con tecnologia, droghe, maghi, unguenti, erbe miracolose, conoscenza e succhi è spesso destinato al fallimento. E, possibile battere la natura? Chi ha progettato? La natura non ha voluto dare all'uomo la possibilità di superarla. L'evoluzione ci ha adattato a come eravamo in natura e non può adattarci ai rapidi cambiamenti. L'evoluzione lavora sul lontano passato e non sul presente. Una volta capito questo, capisci tutto. Questa non è scienza missilistica, ma semplice logica. Come gli animali, lavoriamo principalmente per ottenere cibo, riparo e riproduzione, oltre che per ottenere informazioni su questi tre. L'evoluzione ha progettato per noi milioni di tipi di processi chimici spettacolari e miliardi di processi chimici, dipendenti l'uno dall'altro, ogni secondo, che ci guidano e ci definiscono. Non è giusto per noi cercare nuovi processi chimici che ci ripareranno, medicinali, ma semplicemente continuare e non danneggiare i milioni di processi esistenti con cui siamo stati lanciati nel mondo, semplicemente rimanere naturali. Questo è corretto da un punto di vista probabilistico e logico. Queste sono le cose che ti rafforzeranno fisicamente. Cibo che le persone hanno mangiato in passato, respirare attraverso il naso, movimento corretto, apprendimento, per attivare il cervello, e ambiente. Ogni idea è in realtà una soluzione facile da implementare e si basa su un semplice pensiero libero, di comportarsi come gli antichi umani si comportavano in natura. È difficile capire esattamente come si comportavano gli antichi, ma ci sono tribù che sono sopravvissute così come i vecchi libri e film e così puoi imparare nel modo giusto. Un coniglio ha bisogno di certe erbe e verdure in modo diverso, si ammalerà e morirà. Queste sono le cose che ha mangiato in natura. Una mucca ha bisogno di erba verde e così via, e quando le dai del cibo non è fatta per, in modo che ingrassi l'interesse dell'allevatore è più carne e non più salute per te, come chicchi di mais, soia e orzo, ingrassa e devi mantenerlo in vita con antibiotici di tanto in tanto. L'onere della prova è su chi aggiunge una nuova sostanza a una persona come alimenti geneticamente modificati, oli vegetali, CBD, marijuana e droghe varie, frullati, grano geneticamente modificato, zucchero puro, sale, ingredienti in dentifricio al sodio, bla bla, vari cibi fritti, tutti i tipi di snack e migliaia di altri esempi. Ci sono sostanze che si trovano nel cibo naturale e sono molto problematiche per noi. Si chiamano lectine e secondo me il loro effetto è maggiore di quanto si immagini perché si trovano in alimenti che sono legati alla salute. Una lezione sulle lectine e su cosa fanno può fare. Esiste anche il lato opposto della legge. Ciò a cui l'uomo è stato esposto per decine di migliaia di anni è molto probabilmente un bene per l'uomo. Sole, carne, pesce, frutta, eccetera. La maggior parte della carne, del pesce, della verdura e della frutta venduta per noi oggi non sono gli stessi di una volta. È possibile avvicinarsi a ciò che mangiavano mangiando animali erbivori e non misti che vengono allevati nei pascoli e non in gabbia, così come pesci selvatici catturati che non sono stati allevati negli stagni e hanno ricevuto cibo non adatto per loro. Ad esempio, siamo costruiti per il pesce alla griglia perché da 700.000 anni l'uomo lo mangia. Un sito che ha trovato la cottura del pesce è un'antica testimonianza della cottura al ponte delle figlie di Yaakov. Processi nel corpo, non danneggiarli. Questa è la legge dell'inversione. Non hai niente a che fare con il loro miglioramento perché non ci riuscirai dal punto di vista probabilistico. Uno degli strumenti più importanti perché ci aiuta a prenderci cura di noi stessi, l'evoluzione ha progettato per noi milioni di tipi di processi chimici spettacolari e miliardi di processi chimici, dipendenti l'uno dall'altro, ogni secondo che ci motivano e ci definiscono. Un esempio di un detergente che abbiamo aggiunto che danneggia i milioni di processi nel corpo. Certo, non serve per la pulizia, non è giusto per noi cercare nuovi processi chimici che ci ripareranno, medicine, ma semplicemente continuare e non danneggiare i milioni di processi esistenti con cui siamo stati sbattuti nel mondo, tanto per restare al naturale. Ciò è corretto dal punto di vista probabilistico e logico. Fare pasticci con sistemi molto complessi lungo la strada porta risultati inaspettati che danneggiano il sistema e non lo aiutano. Da qui nasce il dovere della prova, essere dalla parte giusta della scommessa. La possibilità che una sostanza o una forma di sostanza, o comportamento, a cui gli esseri umani non sono stati esposti per decine di migliaia di anni e che attualmente stanno esponendo una persona fa bene agli esseri umani è zero. Molto probabilmente il 99,99% è dannoso. L'onere della prova è su chi aggiunge una nuova sostanza a una persona come alimenti geneticamente modificati, oli vegetali, CBD, marijuana e droghe varie, frullati, grano geneticamente modificato, zucchero pulito, sale, ingredienti nel dentifricio al sodio, bla bla, vari cibi fritti, tutti i tipi di snack e migliaia di altri esempi. C'è anche il lato opposto della legge. Ciò a cui l'uomo è stato esposto per decine di migliaia di anni è molto probabilmente un bene per l'uomo. Sole, carne, pesce, frutta, eccetera. Oggi, mia moglie mi ha detto che aveva le vertigini quando guardava in basso e forse aveva un'emorragia cerebrale o un ictus. Le ho detto che è un peccato perderla così, ma, è stato un piacere conoscerti e andrò d'accordo, e ho aggiunto, Tel Aviv ha una buona selezione. Una cosa mi sembra davvero strana. Mi sono ricordato di averla sentita fare un allenamento con la corda per saltare. Le ho chiesto, dimmi che non hai saltato su una corda per mezz'ora? Ha detto di sì. Nel pensiero libero, ho messo insieme il fatto che saltare ti fa venire le vertigini, che io e mia moglie siamo sensibili ai movimenti bruschi, e poi ho capito che la possibilità che lo stesso giorno abbia fatto un allenamento con la corda per saltare, abbia un'emorragia cerebrale e non sono correlati tra loro, è zero. Le ho detto, non credo sia un'emorragia cerebrale ma solo dei salti, e probabilmente sopravviverà. Ha sorriso e infatti il giorno dopo il sanguinamento e le vertigini sono scomparse. È importante usare il buon senso in tutto. Un mal di testa è un mal di testa. È un sintomo e non il problema. Stai facendo qualcosa di sbagliato se li hai, piccoli o grandi. Io personalmente non ho sofferto molto di mal di testa, ma li ho riscontrati in molte persone e a volte avevo mal di testa prima di aver iniziato a mangiare liberamente in una persona che mangia bene ed è attiva bene e vede il sole nessun motivo per un mal di testa. Se occasionalmente soffri di mal di testa o emicrania, significa che non stai mangiando liberamente, i prodotti a base di latte vaccino, l'avena, la cola di datteri, eccetera. Il tuo corpo non ha margini di sicurezza, quindi ogni piccola cosa provoca mal di testa. Basta mangiare liberamente e vedrai che il mal di testa e l'emicrania scompaiono. Una delle cose che ho notato è che le cuffie wireless dopo mi fanno venire un po' di mal di attento alle cose che ti vengono proiettate direttamente in testa. Quindi come mai nessuno parla di questo popolare prodotto che è pericoloso? Speriamo che ormai tu abbia capito che solo perché tutti fanno qualcosa non significa che sia sicuro o giusto. Purtroppo molti a volte è il contrario. Tutto ciò che irradia che indossi c'è una buona possibilità che sia pericoloso. Le cuffie wireless sono proprio dentro la tua testa e si irradiano al cellulare. Nessuno ha testato cosa fa realmente ai neuroni nella testa. Ho comprato le cuffie con un cavo aereo all'estremità in modo che le radiazioni non passino attraverso. E finiremo bene. Tutti commettono errori. È possibile altrimenti. Ciao. Ciao, Jenny. Uno dei miei enormi errori è stato quello di pensare che i geni determinino se le persone sono brave in matematica, se avranno un infarto o se hanno solo successo. Più ci penso, leggo liberamente e mi imbatto in informazioni, mi rendo conto di quanto siamo nati uguali. I geni aiutano a combattere le tossine come il grano o il fumo, ma se non ti avveleni, non abbiamo davvero bisogno dell'aiuto dei geni, e questa è la comprensione libera di questo mistero. I geni ti aiuteranno anche ad avere un certo carattere che ti aiuterà ad amare una certa attività come attore, atleta, carpentiere, fisico. Ma l'abilità stessa dipende da quante ore hai dedicato alla tua abilità nativa, l'hai praticata e cosa hai fatto nella tua vita. Cioè l'ambiente diamo la colpa ai geni, perché il nostro cervello si sforza costantemente di organizzare la realtà e dare una spiegazione che sosterrà le nostre azioni. L'importante è che non siamo da biasimare. Ecco perché è facile per noi incolpare i nostri geni per il fatto che siamo grassi, o malati, o semplicemente eccessivamente magri. E quindi, quando ci sono dei geni da incolpare, il problema è risolto, sono i geni. Combatti il pregiudizio del nostro cervello per organizzare tutto e spiegare tutto. Questo è il pensiero libero al suo meglio. C'è qualcosa che non va nell'obesità, non è un'opinione. È una realtà facile da vedere e ovviamente il problema non è estetico ma è accompagnato da molti altri problemi come il diabete e problemi vascolari. Tutti dovrebbero essere magri se seguono una dieta libera. La maggior parte delle persone nasce con geni eccellenti, quindi se ci sono problemi, dai la colpa all'ambiente e alla tua dieta prima di incolpare i tuoi genitori per i geni cattivi. L'andamento della salute nel mondo è in una direzione chiara e si vede per le strade. È possibile che così tante persone abbiano i geni incasinati e stiano ingrassando? Diventare sottomesso? Sviluppare malattie croniche? O forse c'è qualcos'altro che fa sì che alcune persone siano in forma, rette e sane anche in età avanzata? Se assumiamo che siamo nati uguali, e in effetti siamo nati uguali, più o meno, allora esercitando il libero pensiero ci rendiamo conto che qui c'è qualcos'altro oltre a un problema con i geni. C'è qualcosa qui che è correlato e rimane un'attività molto basilare, alimentazione e attività fisica. Un'altra prova di ciò sono quelle persone che cambiano la loro dieta e la loro attività fisica e diventano sane e in forma. Sembra che la salute generale di tutto il mondo sia in una tendenza al ribasso. Secondo questo articolo, così come secondo la tendenza globale dell'obesità, così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La medicina è così avanzata, quindi si può presumere che il motivo principale sia il deterioramento della qualità del cibo e del tipo di cibo che mangiamo. Un articolo sul diabete infantile che mostra un aumento nel corso degli anni. Immagino che il cibo che mangiamo sia molto più importante del nostro ambiente, perché le sostanze nocive nell'ambiente hanno meno effetto delle sostanze nocive nel nostro cibo che entrano nel nostro corpo. Viviamo davvero più a lungo sulla Terra ma in meno buona salute? Un'altra prova dell'incompatibilità della vita moderna con la vita che siamo evolutivamente costruiti per vivere, la ricerca sugli adolescenti americani mostra la felicità in una chiara tendenza al ribasso nel corso degli anni. Per una buona salute, bisogna essere pronti al cambiamento, per capire che non c'è solo cose che si devono fare e cose che non si devono fare. I geni e la fortuna non sono dannosi, ma da soli non bastano a garantire una buona salute. La legge, i geni non sono niente in confronto all'ambiente, significa che se la domanda è, un certo problema è genetico o ambientale? Molto probabilmente, il comportamento è responsabile di problemi come l'aria, il cibo, il nostro movimento. Da questo possiamo capire che la maggior parte delle malattie derivano dal nostro stile di vita, ambiente, alimentazione, movimento, e non dalla sfortuna o dai geni che ci sono caduti addosso. Il modo in cui il sistema sanitario viene trattato deve cambiare da zero e iniziare con lo stile di vita e non con farmaci, con la prevenzione e non con il cerotto. Dobbiamo usare la flessibilità mentale e capire che a volte dobbiamo cambiare le nostre opinioni su un certo argomento, e con questo cambiamento è richiesto anche un cambiamento nel modo in cui la nostra vita. La difficoltà più grande è cambiare noi stessi e renderci conto che fino ad ora avevamo semplicemente sbagliato. Lo vediamo nelle scuse che accompagnano le diete delle persone. Non riesco a smettere di mangiare pane o fritti. Sono solo una persona irragionevole che si assume la responsabilità della giusta alimentazione per gli esseri umani. Lo Stato ha bisogno di gestire la salute dei cittadini perché non è in grado di comprendere da solo i fattori che operano nel mercato e anche perché gli è difficile apportare modifiche. Un esempio di intervento governativo di successo. Probabilmente non c'è scampo dal pagare le persone per mantenere una vita sana, perché a lungo termine farà risparmiare denaro al paese e la ricerca mostra che il pagamento funziona. La fonte della difficoltà è l'eccesso di pubblicità e disinformazione che le società commerciali creano a vantaggio dei loro interessi economici, che sono il profitto e non la salute pubblica. L'idea che la stessa azione produca risultati diversi per persone diverse rende difficile decidere qual è la cosa giusta da fare e quali sono le cause del perché. Ad esempio, due persone, una persona che non fumava è morta a 40 anni e una donna che fumava è morta a 87 anni. La soluzione è testare 100 persone che fumano e 100 non fumatori, e ricordare sempre la legge, comportarsi come si comportavano gli antichi umani in natura. Ottimo articolo sulla storia della caccia e del consumo di piante. Un piccolo indizio sul legame tra carboidrati e cancro. Il potenziale beneficio dei chetoni nel contesto del cancro e della crescita del tumore si basa sulle differenze nel metabolismo energetico tra le cellule tumorali e le cellule sane. Le cellule tumorali si basano principalmente sul glucosio per produrre energia attraverso un processo chiamato glicolisi, anche quando l'ossigeno è disponibile. Questo fenomeno è noto come effetto Warburg. L'elevata richiesta di glucosio da parte delle cellule tumorali consente loro di moltiplicarsi rapidamente. Al contrario, le cellule sane possono utilizzare diverse fonti di energia, come glucosio, acidi grassi e corpi chetonici. Una conversazione con un professore oncologo sull'argomento "una dieta libera, ricca di proteine e grassi e povera di carboidrati, fa entrare il corpo in uno stato di chetosi". Nella chetosi, il corpo produce corpi chetonici come fonte alternativa di energia quando il glucosio è basso. È essenziale consultare gli operatori sanitari, come gli oncologi, prima di prendere in considerazione cambiamenti nella dieta o trattamenti contro il cancro. Popeye si sbagliava. Gli spinaci non si adattano a ciò che mangiamo. Non sono necessariamente assorbiti nel sangue, l'importante è ciò che viene assorbito. Ci dicono che gli spinaci fanno bene perché hanno molto ferro, ma si sono dimenticati di aggiornarci che il suo assorbimento è nullo sia per il tipo di ferro che per le tossine che ne impediscono l'assorbimento. In tutte le piante è esattamente lo stesso problema. C'è molta X ma non viene assorbita nel sangue nella quantità desiderata. Eccezioni alla pianta sono frutti maturi e cereali fermentati, vedi qui la raccomandazione del Ministero della Salute sul cavolo senza alcun fondamento scientifico e il contrario di ciò che la scienza mostra. In nessun momento della storia umana il cavolo è stato mangiato, inoltre, non sappiamo come digerirlo a causa della fibra. La cosa bella da vedere è che anche le mucche sanno digerire le erbe e chi le digerisce per loro sono i batteri che vivono nel loro intestino. Il prodotto dei batteri è acidi grassi che vengono assorbiti nel sangue delle mucche. Il segreto per godere alla fine della stessa quantità, il grande segreto dell'alimentazione è che alla fine ci godiamo la stessa quantità della maggior parte dei cibi, ci vogliono solo pochi giorni per abituarsi. Il cibo innaturale e zuccherato e salato ci fa non godere del cibo naturale che richiede alcuni giorni per abituarsi. Vale la pena dedicare qualche giorno e abituarsi al cibo naturale perché alla fine ti piace altrettanto. Un'altra cosa è la varietà del cibo. Non siamo fatti per mangiare molti tipi di cibo contemporaneamente per un semplice motivo, e cioè che anticamente era disponibile un tipo di cibo in un dato momento. Diciamo che venivamo di fronte a un fico, non c'era miele e pane con avocado e formaggio, c'era solo un fico. Inoltre, è importante dare all'intestino il tempo di riposare. Gli intestini vengono feriti mangiando, quindi è consigliabile mangiare in una finestra di 8-12 ore al giorno. Evitare olio, zucchero e pane azimo farà il cambiamento immediato per te. Una volta che sei riuscito a fare la modifica iniziale, come evitare il petrolio, e vedi il miglioramento iniziale, è molto facile continuare ad aggiornare le sezioni qui. Difficile da credere, ma le cose semplici sono la fonte del problema e la soluzione. Orticaria, bruciore di stomaco, intestino irritabile e tutto il resto, questi tre fenomeni sono un sintomo e non la causa. Non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi, e dopo aver letto Libero Pensiero, capisci già che vivere una vita statistica paga, e vale quindi la pena scommettere su qualcosa che in alte percentuali è vero, ma non sempre. Per questi tre fenomeni è, ovviamente, un'alimentazione scorretta. Un intestino irritabile è in realtà il tuo intestino che si arrabbia con te quando gli passi attraverso cibo che non è progettato per esso, come pane, non lievitato, pasta, verdure, oli vegetali, riso, radici, foglie, cracker, latte di mucca o tutti i tipi di alimenti che sono stati inventati di recente. Urti, scabbia, eruzioni cutanee e piaghe in tutti i tipi di punti del corpo. Di solito non hanno nulla a che fare con gli ormoni o la pubertà, ma solo con il cibo che mangi. Devo riscriverlo. Questi sono fenomeni che sono legati solo al cibo che mangi e sì, tutti hanno torto. Questi sono esattamente i segni dell'avvelenamento e l'unico modo per prevenire l'avvelenamento è risolvere il problema e non i farmaci che a volte prevengono solo il sintomo. E l'intossicazione si interrompe quando si segue una dieta libera come quella mostrata qui. Il bruciore di stomaco è spesso causato da olio vegetale e lattani che irritano gli acidi dello stomaco. Le lectine sono proteine leganti, i carboidrati che si trovano in vari alimenti vegetali, come legumi, cereali e alcuni tipi di frutta e verdura. Svolgono un ruolo nel meccanismo di difesa delle piante contro parassiti e predatori. Alcuni studi e prove aneddotiche hanno suggerito un possibile legame tra lectine e bruciore di stomaco o malattia da reflusso gastroesofageo. Il bruciore di stomaco è un sintomo che si verifica quando l'acido dello stomaco rifluisce nell'esofago, provocando irritazione e sensazione di bruciore. Ci sono diversi possibili meccanismi attraverso i quali le tossine vegetali, lectine, possono contribuire al bruciore di stomaco. Più disfunzione della barriera intestinale. È stato dimostrato che le lectine interferiscono con la funzione della barriera intestinale, che può portare ad un aumento della permeabilità intestinale, nota anche come intestino permeabile. Ciò può causare una risposta infiammatoria e peggiorare i sintomi del reflusso, incluso il bruciore di stomaco. Più infiammazione. Alcuni studi suggeriscono che l'allattamento può favorire l'infiammazione nel corpo, che può peggiorare i sintomi del bruciore di stomaco. L'infiammazione cronica può essere coinvolta nel consumo. Più compromissione della digestione. Le lectine possono legarsi agli enzimi digestivi e danneggiarne la funzione, il che porta a una digestione incompleta del cibo. Qui abbiamo tre cose che si intersecano. Il sentimento, l'evoluzione che ci ha adattato all'esposizione al freddo, così come la scienza, Quindi possiamo dire a mente libera che è molto probabile che l'esposizione controllata al freddo ci faccia molto bene. C'è un certo tipo di grasso nel corpo umano chiamato tessuto adiposo bruno, BAT, che aiuta a regolare la temperatura corporea in risposta agli ambienti freddi. A differenza del tessuto adiposo bianco, che immagazzina energia, il BAT produce calore attraverso un processo chiamato termogenesi. Quando attivato da basse temperature o altri stimoli, BAT rilascia energia immagazzinata sotto forma di calore, che aiuta ad aumentare la temperatura interna del corpo e mantenere il calore. Questo può essere particolarmente utile in ambienti freddi dove il corpo è a rischio di ipotermia. Pertanto, il tessuto adiposo bruno è il tipo di grasso che aiuta gli esseri umani a far fronte al freddo. Acqua, ciò che beviamo. Siamo stati costruiti dall'evoluzione per bere acqua. Non succhi di frutta, frullati e simili. Bevi quando hai sete. Tutti i consigli su una certa quantità valgono solo per chi confonde il corpo con alcol e caffeina, altrimenti il corpo ci segnala perfettamente quando ha sete. Finché sei senza droghe o sostanze inadatte all'uomo che confondono il corpo, dovresti bere quando hai sete. Cibo spazzatura mentale per l'anima. Il cibo spazzatura mentale si riferisce a contenuti o attività che forniscono soddisfazione a breve termine ma non hanno lungo valore o beneficio a termine. Nel contesto di piattaforme di social media come TikTok, Facebook, Instagram o Twitter, il cibo spazzatura mentale può includere lo scorrimento senza pensieri di feed infiniti, la visione di video o interazioni superficiali che non favoriscono la crescita personale o connessioni significative. Ecco alcune caratteristiche della spazzatura mentale cibo nel contesto dei social network. Attenzione breve, queste piattaforme sono progettate per catturare e trattenere l'attenzione degli utenti il più a lungo possibile. I contenuti sono spesso presentati in formati brevi e facili da digerire, come brevi video, immagini o brevi post di testo. Ciò può portare a una ridotta capacità di attenzione e difficoltà a concentrarsi su compiti più profondi o più complessi. Gratificazione immediata, i social network sono costruiti attorno a funzionalità che forniscono agli utenti feedback e premi immediati, come mi piace, commenti e condivisioni. Questa gratificazione istantanea può creare dipendenza e incoraggiare gli utenti a cercarne di più, portando a un'eccessiva enfasi sulla convalida e sull'approvazione sociale. FOMO, che è la paura di perdersi. I social network possono creare un senso di urgenza e un costante bisogno di stare al passo con le ultime notizie, tendenze e gossip. Ciò può comportare un uso eccessivo e l'impossibilità di disconnettersi dalle piattaforme. Confronto e gelosia. Vedere versioni curate e filtrate delle vite degli altri può portare a sentimenti di inadeguatezza e bassa autostima. Ciò può essere particolarmente problematico quando le persone iniziano a confrontarsi con gli altri e sentono la pressione di mantenere un'immagine online perfetta a sovraccarico di informazioni con così tanti contenuti disponibili, è facile essere sopraffatti dall'enorme quantità di informazioni. Consumare troppi contenuti di bassa qualità può portare ad affaticamento mentale e una ridotta capacità di concentrarsi su attività o informazioni più importanti. Per mantenere l'equilibrio, è essenziale limitare il consumo di cibo spazzatura mentale e impegnarsi in attività che promuovono la crescita personale, come vedere la natura come i nostri antenati, leggere libri, apprendere notizie sulle abilità, avere conversazioni significative e coltivare relazioni di vita reale. È difficile prevedere in che modo queste sostanze influenzino la nostra salute, ma secondo la legge dei processi, molto probabilmente ci danneggiano in modi a cui non avevamo pensato. Un piccolo esempio. I dentifrici contengono sostanze che possono causare forti dolori di stomaco. L'effetto sarà diverso per ogni persona. Le sostanze naturali, ma che non fanno bene a noi, i detergenti e le altre sostanze artificiali che la maggior parte di voi usa, pastiglie per lavastoviglie, candeggina e detergenti per pavimenti, pesticidi, eccetera, trovano la loro strada nel cibo che mangi. Il consumo di queste sostanze si paga in salute. Il sonno naturale e il nostro sonno possono migliorare a meraviglia. È difficile capire come dormissero gli antichi, ma sembra che dormissero sdraiati sulla schiena e respirando solo con il naso. Quando sdraiati sulla schiena è più facile respirare attraverso il naso, e ci sono dipinti antichi che lo dimostrano. Ecco come dormivano. Lettura consigliata. George Catlin, Il respiro della vita. Ha documentato gli indiani e li ha dipinti nel 1860, da dove si può imparare come respiravano la natura e come dormivano senza modernizzazione. Il corpo e i muscoli sono a riposo quando siamo sulla schiena. Andare a letto presto e svegliarsi presto è una questione di abitudine. Gli antichi dormivano in modo alternato senza alcuna formula fissa, quindi non agitarti se ti alzi più volte durante la notte, è del tutto naturale. Gli antichi dormivano circa 7 ore a notte e alternativamente, il che significa che potevano esserci diverse ore di veglia e poi di nuovo a dormire. Dormo su un materasso duro e sulla schiena, come gli antichi, ho notato che così dormo meglio e mi sveglio con più energia. È importante dormire solo con la respirazione nasale, altrimenti provoca molti problemi tra cui apnea notturna e problemi dentali. Se non riesci a respirare attraverso il naso mentre dormi, metti il Silo Tape sulla bocca mentre dormi. In questo modo, dopo diverse settimane di respirazione solo attraverso il naso. Uno studio che ha dimostrato che il consumo di caffè accorcia il sonno. La scienza mostra anche che la caffeina stimola e lo stesso vale per la logica, quindi puoi assumere con un pensiero abbastanza libero che se vuoi dormire meglio smettere di bere caffè. La caffeina è una lectina, un tipo di tossina per i parassiti, della pianta del caffè, quindi danneggia il sistema nervoso di insetti e piccoli parassiti. Ma l'ago inverso minimalismo, accaparramento di oggetti e materialismo in generale, questa è la malattia del secolo ed è il risultato dell'acquisto di oggetti non necessari. Le stanze dei bambini vengono fatte saltare in aria, con giocattoli che una volta venivano usati uno, c'è un eccesso di vestiti, cosmetici, cibo, eccetera. Si consiglia di sbarazzarsi delle cose e di non accumulare nulla. Il sistema sanitario. Se sai come essere sano, perché non lo fai? Siamo creature interessanti che vogliono solo fare quello che abbiamo fatto ieri. Di solito dobbiamo fare l'esatto contrario di quello a cui siamo abituati, mangiare pochi carboidrati e molte proteine e grassi animali. Agire contrariamente a ciò che pensavamo. Camminare è meglio che correre, pensare liberamente e non fissi. La preferenza per il cibo trasformato è spesso il risultato del gusto iniziale, che può essere più attraente del cibo naturale grazie all'aggiunta di zuccheri, sale e grassi. Le persone possono presumere che questo gusto rimarrà lo stesso, anche se gli studi dimostrano che le nostre papille gustative possono adattarsi a nuovi gusti in pochi giorni. Inoltre, molte persone semplicemente non sanno come vivere in salute perché sono cresciute con alimenti trasformati come la norma. Ogni generazione si allontana dal modo naturale di mangiare, rendendo difficile il ritorno a uno stile di vita più sano. Anche l'industria medica svolge un ruolo nello scoraggiare le misure sanitarie preventive, poiché i medici sono spesso addestrati a concentrarsi sul trattamento delle malattie con farmaci e chirurgia piuttosto che prevenirlo in primo luogo. Questo può creare una cultura in cui le persone si aspettano di ricevere farmaci o interventi chirurgici per i loro problemi di salute, piuttosto che adottare uno stile di vita più sano. Inoltre, gli alimenti trasformati sono spesso i più redditizi per le aziende da produrre e commercializzare perché hanno una durata di conservazione più lunga e richiedono meno investimenti in agricoltura. Ciò può rendere difficile per le persone accedere e permettersi alimenti naturali e non trasformati. In conclusione, una varietà di fattori contribuisce alla sfida di apportare cambiamenti salutari, comprese le preferenze di gusto iniziali, la mancanza di conoscenza di stili di vita sani, norme culturali e profitti. Produzione alimentare guidata. Tuttavia, con l'istruzione, la tenacia e il sostegno, chiunque può imparare ad apprezzare il gusto e i benefici del cibo naturale e non trasformato e adottare uno stile di vita più sano. Il diabete è una malattia di dietisti e medici. Un conoscente mi ha detto che prende delle pillole per abbassare il sangue zucchero. Le ho chiesto se i medici le hanno suggerito di cambiare la sua dieta. Ha risposto che era stata indirizzata a un dietologo che le aveva detto che non si doveva cambiare nulla nella dieta. Ho chiesto alla mia amica se i suoi medici consigliassero cambiamenti nella dieta. Mi ha detto di essere stata indirizzata da un dietologo che le ha consigliato di non cambiare la sua dieta. Questo mi ha sorpreso perché il diabete di tipo 2, a differenza del diabete di tipo 1, è spesso associato a una cattiva alimentazione e può essere gestito con una dieta che riduca il consumo di sostanze nocive, come i prodotti a base di grano. La crescente prevalenza del diabete di tipo 1 in tutto il mondo suggerisce che potrebbe essere influenzato da fattori come l'alimentazione e l'esposizione ambientale, invece di essere puramente genetici. Sebbene non possa essere curata a causa della distruzione delle cellule pancreatiche, vale la pena considerare che anche una dieta inappropriata può contribuire al suo sviluppo. È interessante notare che il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune e la dieta occidentale è nota per promuovere varie malattie autoimmuni esponendo le persone a cibi malsani. Tornando alla storia, il mio amico consuma prodotti a base di grano sia a colazione che a cena. Sono rimasto sorpreso di sentirlo. Due aspetti sembravano controintuitivi. In primo luogo, il medico l'aveva indirizzata a un dietologo quando le linee guida dietetiche erano prontamente disponibili. In secondo luogo, il dietologo non le fornisce una soluzione per gestire la sua condizione. La prescrizione di farmaci affronta solo i sintomi, non il problema sottostante. Sia il medico che il dietologo non sono riusciti a fornire la guida necessaria, il che potrebbe avere conseguenze negative per la mia amica. La mia amica si rifiuta di ascoltare i miei consigli e si affida esclusivamente alle raccomandazioni dei suoi medici. Con una dieta ricca di grassi e proteine animali e priva di carboidrati, i sintomi del diabete di tipo 2 possono scomparire completamente nel giro di poche settimane. È importante notare che il diabete di tipo 2 non è mai curato, perché è un prodotto dell'avvelenamento. L'unico modo è smettere di avvelenare il corpo con una dieta incompatibile. Mentre tutti commettono errori, è un peccato che alcuni operatori sanitari condannino erroneamente le persone a una vita di sofferenza. Ad esempio, il figlio del mio amico soffre della stessa condizione e sta affrontando un destino simile a causa di una guida insufficiente. E sì, tutti si sbagliano. Il diabete e probabilmente il diabete giovanile non è una malattia genetica, ma una malattia che deriva da una dieta che è non adatta all'uomo. La parte genetica è quanto è tollerante la persona al continuo avvelenamento della dieta a lui adattata. Proprio come il meccanismo di regolazione del peso è danneggiato con l'avvelenamento continuo, così il nostro meccanismo di regolazione dello zucchero è danneggiato. Entrambi sono reversibili dopo alcuni mesi di consumo di alimenti compatibili con l'uomo. Non sono né un medico né un dietista, ma la verità è che penso che abbiano un ruolo importante nella diffusione della malattia, e dico a loro merito che spero semplicemente che non lo sappiano, ma l'ignoranza non è esente dalla responsabilità. Discuti come ballerini e non come asini. Cambierò idea su tutto. Prova a condurre una discussione come una danza e non come una guerra. Devi affrontare il dibattito con umiltà e mostrare all'altra parte che ci sono questioni in cui sei d'accordo con lui. Bisogna concentrarsi su una serie di questioni individuali e, naturalmente, non dare la sensazione di voler controllare o convincere l'altro. L'unico che riuscirà a convincere l'altra parte è lui stesso. Chiedi all'altra parte come è arrivata a questa conclusione o stile di vita. Cerca di convincerti ogni tanto perché se non cambi mai idea hai un problema. Non fare il prepotente della logica e conduci un dibattito scientifico e non emotivo. Sopprimere è stupido. Ignorare e dimenticare è molto più logico che scavare nelle ferite. Anticamente si sopprimevano traumi ed eventi spiacevoli e non si scavava dentro come il nuova psicologia. Non trasformerebbero in un folle dramma ogni cosa brutta che capita alle persone. Riguarda molto ciò che è socialmente accettabile e non realmente ciò che dovrebbe essere fatto. Sembra logico che sia meglio reprimere e non scavare nel passato, ma solo imparare da esso. Abbiamo un meccanismo naturale per dimenticare il passato e andare avanti. Nelle nascite funziona bene calvizie perché i calciatori non diventano calvi circa il 50% degli uomini sopra i 50 anni, mentre circa il 50% delle donne sopra i 65 anni soffre di calvizie femminile. Ci sono modi che verranno scritti in seguito per ridurre la probabilità di caduta dei capelli. È interessante notare che sembra che i giocatori professionisti di basket e calcio e in generale gli atleti di professioni atletiche, così come alcune tribù come i Masai e le tribù sudamericane, abbiano meno probabilità di sperimentare la calvizie rispetto alla popolazione generale alla loro età. Presta attenzione al saggio che sto confrontando la stessa età. Pertanto, dobbiamo esercitare il pensiero libero e cercare di capire il motivo di ciò e contenerlo su noi stessi. La calvizie indica giustamente un problema di salute ed è quindi vista come qualcosa di poco attraente. Fa parte della nostra evoluzione voler scegliere un compagno sano a cui trasmettere i nostri geni. Una delle possibili spiegazioni per il fenomeno della calvizie è che i follicoli piliferi richiedono un flusso sanguigno sufficiente per mantenersi in salute. Durante un'intensa attività fisica, aumenta il flusso sanguigno al viso, che può fornire ai follicoli piliferi i nutrienti e l'ossigeno necessari. Pertanto, si consiglia a coloro che soffrono di perdita di capelli di praticare sport vigorosi per almeno un'ora al giorno, 4 volte alla settimana, fino a quando il viso non diventa rosso, il che significa anche che il cuoio capelluto riceve una maggiore quantità di sangue. I follicoli piliferi proprio come l'attività fisica. Ci sono genetiche nella calvizie, questo è chiaro, ma è probabile che, come il glutine, ci siano genetiche che aiutano a evitare la tossina. Chi non mangia glutine non ha bisogno di questa genetica. Nella calvizie allo stesso modo, la genetica aiuta quando non c'è flusso sanguigno e una corretta alimentazione, quando non c'è bisogno dell'aiuto della genetica. E quindi la risposta alla domanda, allora come a freddo Zidane, è che probabilmente ha una genetica che non si adatta bene alla mancanza di nutrizione e sangue al cuoio capelluto. In alcuni casi, la causa della caduta dei capelli può essere correlata a nutrizione e non flusso sanguigno. Le donne, in particolare, possono sperimentare la caduta dei capelli a causa di carenze nutrizionali. Pertanto, è essenziale aderire a una dieta che includa pesce, carne e frutta, che forniscono nutrienti essenziali che potrebbero mancare in una dieta vegetariana. Inoltre, si raccomanda di evitare cibi dolci e soprattutto pane e alimenti trasformati che impediscono l'assorbimento di minerali che possono danneggiare i capelli. Il corpo ha un meccanismo per instradare i minerali dai luoghi meno importanti a quelli più importanti come il cervello e i muscoli. Quindi quando abbiamo una carenza di minerali i primi posti da dirottare sono i denti, i capelli e le ossa che non lo sono fondamentale per la sopravvivenza a breve termine. Ho visto studi e anche nelle assicurazioni sanitarie si dice che gli ormoni causano la calvizie, è possibile ma questo è probabilmente il sintomo, perché una cattiva alimentazione influisce sugli ormoni. Ed è proprio questo un pensiero libero per alzare un livello, dal livello del sintomo al livello del problema. Un buon modo per dimostrare che ci sono buone probabilità che trasfusioni di sangue e alimentazione possano fermare la calvizie. È vedere che i farmaci che causano carenze alimentari o riducono la circolazione sanguigna provocano un effetto collaterale della calvizie, e in effetti è così. Alcuni farmaci usati per trattare l'ipertensione, come i beta bloccanti, possono portare al diradamento dei capelli o alla caduta dei capelli come effetto collaterale. Le ragioni esatte di ciò possono variare a seconda del farmaco specifico, ma sono possibili alcuni meccanismi. Carenza di nutrienti. Alcuni farmaci diuretici possono indurre il corpo a perdere minerali e vitamine essenziali, come zinco, potassio e biotina, che sono importanti per mantenersi in salute i capelli. La mancanza di questi nutrienti può contribuire alla caduta dei capelli, riduzione del flusso sanguigno ai follicoli piliferi. Alcuni farmaci per la pressione sanguigna, in particolare i beta bloccanti, possono ridurre il flusso sanguigno in determinate aree del corpo, compreso il cuoio capelluto. Questo flusso sanguigno ridotto può indebolire i follicoli piliferi, rendendoli più suscettibili ai danni e alla caduta dei capelli. Gli atleti sono meno calvi, ripristiniamo il pensiero libero. Abbiamo osservato con i nostri occhi che gli atleti diventano calvi meno dei loro coetanei. Pompano più sangue alla testa delle persone normali, quindi supponiamo che sia questo il punto. Sappiamo che i farmaci che bloccano il sangue e la nutrizione possono causare la caduta dei capelli. Quindi questo aggiunge un'altra possibilità. Sappiamo anche che i problemi delle persone spesso non sono genetici e più l'attività della persona e dell'ambiente. C'è anche la sensazione che le persone inattive siano più inclini alla calvizie. La spiegazione che ci sono alcuni calvizie non è nemmeno radicata nella genetica, ma la spiegazione che è la genetica che aiuta quando non mangi bene e non c'è flusso sanguigno nell'attività fisica e non la genetica che aiuta quando fai tutto bene. Pertanto, vale la pena scommettere che i 3 componenti sono importanti per capelli sani: una dieta libera, sport che finiscono con una faccia rossa e un massaggio quotidiano al cuoio capelluto. Tutti e 3 insieme probabilmente ridurranno o preverranno la calvizie. Questo ovviamente sembrava plausibile quando ho esercitato il libero pensiero con le informazioni e la scienza di cui sopra. C'è una piccola possibilità che questo non sia vero. Ma ha funzionato per me in tutti questi anni e spero che funzionerà per te, chi trarrà beneficio e chi perderà dalla nostra salute, poiché una piccola parte del mondo purtroppo si sposta sempre di più verso una vita consapevole e sostenibile. Diventa chiaro che una transizione collettiva verso una salute ottimale può produrre benefici per diversi settori della società e, viceversa, causare perdite per altri. La comprensione di questi benefici e perdite può dipingere un quadro chiaro di come il nostro benessere influisce su diversi aspetti della società e dell'economia. In primo luogo, i beneficiari più chiari della nostra salute siamo noi, gli individui. Se prendiamo l'esempio di un cittadino israeliano, il mantenimento di un'ottima salute può portare a uno stile di vita più attivo e appagante, a spese mediche ridotte e a una maggiore capacità di dare un contributo positivo alla società. Un altro notevole beneficiario è il settore dell'agricoltura biologica. Man mano che sempre più persone adottano uno stile di vita più sano, aumenta la domanda di prodotti biologici privi di sostanze chimiche. Questa tendenza fornisce un significativo impulso economico agli agricoltori biologici dediti alla produzione di alimenti in armonia con la natura. Promuove anche ecosistemi più sani e migliora la biodiversità del nostro pianeta. La tendenza verso una vita più sana ha anche un effetto positivo sugli allevatori di animali che scelgono metodi naturali e biologici. Questo approccio significa che gli animali possono crescere in un ambiente naturale, promuovendo così un migliore benessere degli animali. Allo stesso modo, anche il pianeta ne trae beneficio, poiché stili di vita più sani spesso coincidono con pratiche più sostenibili volte a preservare il nostro pianeta. Inoltre, le aziende che producono prodotti o servizi incentrati sulla salute possono prosperare, soprattutto se incoraggiate dal governo attraverso incentivi e sussidi. Possono innovare, crescere e contribuire a una società più sana, creando così un ciclo di feedback positivo. D'altra parte, il passaggio verso il miglioramento della salute può avere un impatto negativo sui settori che non si allineano con questo paradigma. Ad esempio, le aziende farmaceutiche possono sperimentare una diminuzione della domanda di determinati farmaci se le persone riescono a mantenersi in salute attraverso misure preventive e cambiamenti dello stile di vita. Allo stesso modo, le aziende che producono alimenti trasformati, come Strauss, Tnuva e Asem, possono affrontare sfide a causa della riduzione consumo dei propri prodotti. Le persone possono scegliere alimenti freschi e biologici invece di prodotti trasformati, il che influisce sulle attività di queste aziende. Anche le industrie che si affidano a metodi non convenzionali di allevamento degli animali, come fattorie, pollai, stagni per pesci e impianti di carne, potrebbero subire un declino. Allo stesso modo, le grandi catene alimentari come Schuhfersel potrebbero vedere un calo delle vendite poiché i clienti potrebbero preferire i prodotti locali e biologici agli articoli prodotti in serie. Anche i coltivatori di ortaggi, foglie, radici e semi potrebbero risentire dell'impatto se le persone iniziassero a ridurre il loro consumo a favore di una dieta più proteica. Inoltre, le aziende di sostituti della carne come Tivol e Beyond Meat potrebbero dover affrontare una domanda ridotta se le persone scelgono fonti naturali di proteine. Anche gli operatori sanitari, le compagnie assicurative e le aziende produttrici di dispositivi medici potrebbero risentirne, poiché le popolazioni più sane teoricamente richiederebbero un intervento medico meno frequente. Infine, le aziende di integratori potrebbero vedere meno domanda per i loro prodotti 7 rimedi naturali che funzionano allegramente, disponibili e senza prescrizione medica 7 rimedi naturali che funzionano allegramente, disponibili e senza prescrizione richiesta 7 questi rimedi naturali migliorano follemente la vita. Credo che tu abbia vinto, non essere deluso. Inoltre costano poco, si trovano e non richiedono ricetta, ammetto che sono gli unici farmaci che uso. Ecco fatto. Nessun'altra sostanza chimica su di me o dentro di me. Quando provi qualcosa su te stesso e funziona, non c'è bisogno di ricerche e simili. La ricerca rafforzerà solo ciò che hai visto di persona. Tutto ciò che è scritto qui l'ho provato su me stesso e funziona come un matto. Ovviamente non significa altro, quindi non vederlo come un consiglio medico. La medicina naturale è diversa dal cibo, perché viene consumata appositamente per curare problemi di salute e non per il cibo in generale. Le prove della ricerca supportano questa distinzione. Aglio quando uso la legge Hoch, dalle leggi per il grande profitto. Ho visto che l'aglio risolve i problemi di stomaco e mal di gola in un modo sorprendente per me. Si consiglia di scaldare l'aglio in modo che sia più morbido e digeribile e in questo modo non si senta nemmeno l'odore. Probabilmente funziona anche per tutti. Non ti consiglio di provarlo, ma quando ho avuto dolore all'appendice ho mangiato aglio e il dolore è scomparso dopo 2 giorni. L'aglio era usato come rimedio naturale per varie malattie, tra cui mal di stomaco, raffreddore e influenza nei tempi antichi. L'aglio ha proprietà antibatteriche, antivirali e antinfiammatorie che possono essere utili nel trattamento di queste condizioni. Un rimedio popolare per il mal di gola include la miscelazione di miele con aglio schiacciato e peperoncini piccanti, consumati una volta ogni poche ore. Questo può fornire sollievo dai sintomi e eliminare il pus dalla gola entro un giorno. Asa secondo e Aioene, ha una varietà di potenziali benefici per la salute. Presentano proprietà antimicrobiche, il che significa che possono aiutare a combattere batteri, virus e funghi nocivi. Questo è uno dei motivi per cui l'aglio è spesso usato come rimedio casalingo per disturbi minori. Le lectine dell'aglio hanno anche proprietà immunomodulatorie che possono migliorare la capacità del sistema immunitario di combattere infezioni e malattie. Alcuni studi suggeriscono anche che questi spicchi d'aglio possano avere proprietà antitumorali. Possono inibire la crescita delle cellule tumorali e promuovere l'apoptosi, che è la morte cellulare programmata. Tuttavia, questi effetti sono stati osservati principalmente in studi di laboratorio e su animali e sono necessarie ulteriori ricerche per capire come potrebbero applicarsi agli esseri umani. Ciò che è bello è vedere che l'allicina viene rilasciata quando l'allina viene schiacciata, cioè quando un animale o un batterio mastica la radice, il veleno viene rilasciato. Questo mostra magnificamente che le lectine sono davvero tossine progettate per impedire ai parassiti di danneggiare il pianta. In questo caso ovviamente è stato costruito su piccoli animali e non umani, niente di tutto questo ci aiuta a volte, ma nel grano il WGA, un crudele minore del grano, ci uccide lentamente negli anni. Le lectine del grano e delle piante ci avvelenano, d'altra parte, mentre le lectine dell'aglio possono essere benefiche, le lectine di altre piante a volte possono essere dannose. Alcune lectine vegetali possono interagire negativamente con il corpo umano. Ad esempio, legumi crudi e cereali integrali contengono lectine che possono causare disturbi digestivi se non preparati correttamente. La lectina nei fagioli rossi, chiamata fitoemoaglutinina, può causare sintomi di intossicazione alimentare se i fagioli non sono cotti correttamente. Altre lectine potenzialmente dannose includono quelle che si trovano nelle piante di belladonna come pomodori e patate, che possono peggiorare le condizioni infiammatorie nelle persone sensibili. È importante ricordare che il metodo di preparazione può incidere notevolmente sul contenuto di lectina di questi alimenti, e la cottura spesso riduce o elimina gli effetti potenzialmente dannosi. Miele: ho notato che il miele sulle ferite le guarisce più velocemente del vapore e previene anche la tosse. Non ho bisogno di ricerche che dimostrino che il miele ha proprietà curative naturali. Ad esempio, uno studio di Al Whaley et al. Ha dimostrato che il miele è efficace nel trattamento delle ferite e nella riduzione dei sintomi della tosse. Limone: sebbene il sapore aspro del limone possa essere un'indicazione dei suoi forti effetti, non è consigliabile consumarlo regolarmente in grandi quantità le quantità. Secondo uno studio di Penniston et al., il consumo eccessivo di succo di limone può contribuire allo sviluppo di calcoli renali. Ho notato che il limone è ottimo per tutti i tipi di intossicazione alimentare e problemi di stomaco e anche per il mal di gola. Bevo limone solo quando ho un problema di stomaco. Il succo di limone si è rivelato efficace nel trattamento dei problemi dell'apparato digerente. Lo stesso studio ha dimostrato che i composti bioattivi nel succo di limone possono aiutare a migliorare la digestione e alleviare i problemi di stomaco. Tuttavia, dovrebbe essere consumato con moderazione per evitare possibili effetti collaterali. L'acqua fredda è ottima per fare la doccia in acqua ghiacciata, è stimolante come 2 tazze di caffè con Red Bull. L'acqua fredda o ghiacciata è ottima per i muscoli tesi e vari dolori al corpo. Gli atleti fanno bagni di ghiaccio dopo l'allenamento e per un'ottima ragione. Se ho le vertigini, perché sono sensibile a girarmi e guardare il cellulare mentre guido, una doccia con acqua fredda lo spazza via. La nostra evoluzione è stata la doccia, con il freddo acqua e non acqua calda come fanno tutti oggi. Personalmente mi sento 1000 volte meglio dopo una doccia fredda che dopo una doccia calda. Fate attenzione, dopo, la doccia dalle piaghe alla bocca e dai gargarismi fino al mal di gola veramente ottimo. Uso il sale solo come medicinale e cerco di non consumarlo regolarmente. Può essere utilizzato per la conservazione e il decapaggio degli alimenti. L'olio d'oliva è eccellente per trattare la secchezza delle labbra o in qualsiasi parte del corpo, compreso il cuoio capelluto, Funziona molto meglio di qualsiasi altro unguento profumato. Mio figlio aveva un cuoio capelluto secco con forfora e l'ha riparato con un'ora di olio d'oliva sulla testa. Si consiglia di consumare l'olio d'oliva solo come medicinale e non come aggiunta a un'insalata. Quando bevi, diciamo, 100 grammi di olio d'oliva, è come mangiare mezzo chilo di olive. Non ha senso. In generale è meglio evitare tali concentrati. I nostri corpi non sono stati esposti a concentrati in centinaia di migliaia di anni di evoluzione. Solo nelle ultime migliaia di anni l'acqua calda, calda o bollente, uccide i batteri proprio come qualsiasi altra sostanza chimica, tranne per il fatto che non sono così pericolosi per noi come le sostanze chimiche. Mi lavo e mi lavo i denti con acqua tiepida e funziona proprio come il dentifricio. I batteri intestinali hanno un grande impatto sulla salute. Questo è un argomento di cui si discute molto. La ricerca mostra che i batteri intestinali hanno un impatto importante sulla nostra salute fisica e mentale. Molti studi dimostrano che i batteri intestinali sono semplicemente influenzati da ciò che mangiamo o non mangiamo in libero pensiero per un enorme profitto. I batteri intestinali sono solo un sintomo, cioè sono un fattore intermedio, e probabilmente uno di questi è il cibo che mangiamo. Proprio come la glicemia alta è un sintomo e non il problema è il cibo non adatto a noi. È esattamente così che i batteri intestinali sono un prodotto del cibo che mangiamo che non è adatto all'uomo. Molti studi dimostrano che il trapianto fecale aiuta molte persone, ma dopo un certo tempo, se lo stile di vita non viene modificato, i vecchi problemi ritornano. Ciò dimostra che i nostri batteri intestinali sono direttamente influenzati dal cibo che mangiamo. In altre parole, mi sembra, quando sono attivo nel ragionamento, che non siano i batteri intestinali a causare malattie, ma il cibo che mangiamo, dando la priorità a certi batteri intestinali che sono probabilmente una delle cause dei problemi. Ci danneggia per un periodo di molti anni e provoca effetti che arrivano tardi. La medicina non li collega a lei, e soprattutto ai problemi con i batteri intestinali. Stare lontano da droghe, medicinali e medici non salva vita. D'altra parte, la medicina del trauma, traumi, guarigioni, eccetera, la cardiologia, l'oncologia e gli interventi chirurgici sono utili e migliorano la qualità della vita. Una doccia fredda ci fa bene rispetto a una doccia calda che molto probabilmente ci fa male. Aglio come sostituto degli antibiotici per problemi di stomaco. L'aglio contiene una varietà di composti che si ritiene contribuiscano ai suoi benefici per la salute. Effetto prebiotico. L'aglio contiene un tipo di fibra nota come inulina, oltre a fruttoligosaccaridi. Questi composti non vengono digeriti nel sistema digestivo superiore, ma quando raggiungono il colon vengono fermentati dai batteri intestinali. Questo processo di fermentazione porta alla produzione di acidi grassi a catena corta, che forniscono nutrimento alle cellule che rivestono il colon e aiutano a mantenere una barriera intestinale sana. In questo modo, i prebiotici nell'aglio possono promuovere la crescita e l'attività dei batteri benefici nell'intestino, attività antimicrobica. L'aglio contiene composti solforati come l'allicina, che si forma quando l'aglio viene tritato o schiacciato. È stato scoperto che l'allicina e altri composti correlati presentano proprietà antimicrobiche contro una varietà di microrganismi, inclusi batteri, virus, funghi e parassiti. Sebbene questi composti possano agire contro i batteri nocivi nell'intestino, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti specifici sul microbiota intestinale. Va anche notato che questi composti sono relativamente instabili e possono essere inattivati da condizioni intestinali, quindi il grado della loro attività antimicrobica all'interno del corpo non è del tutto chiaro. Risposta immunitaria. Alcuni studi dimostrano che i composti nell'aglio possono influenzare il sistema immunitario, che a sua volta può influire sulla composizione del microbioma intestinale. Il microbioma intestinale e il sistema immunitario hanno una complessa relazione bidirezionale, in cui ognuno si influenza a vicenda. È stato scoperto che alcuni composti dell'aglio hanno effetti antinfiammatori e immunomodulatori, che possono influenzare il microbioma intestinale. Inoltre, le proprietà antimicrobiche dell'aglio possono avere un effetto su alcuni tipi di batteri nell'intestino. Equalizzatore di Teva. Le persone pensano alle caratteristiche delle persone come a un equalizzatore del suono. Ognuno nasce con una speciale combinazione di tratti che lo compongono. Ogni qualità ha un valore, E l'equilibrio tra questi valori crea la nostra personalità. Immagina di nascere da 1 a 10 in ognuno di questi. Felicità interiore 7, entusiasmo 9, curiosità 3, pace interiore 5, autismo 3, socievolezza 4, perdita di controllo in situazioni estreme 2. Questi numeri giusti per illustrare come funziona apparentemente la natura. L'autismo probabilmente si scompone in dozzine di numeri simili, alcuni dei quali sono buoni e altri meno buoni. In ogni ambiente altri numeri danno sopravvivenza, oggi non più perché non c'è evoluzione ma in tempi passati. Mia moglie l'ha letta e ha detto che non c'è pugno ma c'è pugno e come qualsiasi cosa nel pensiero libero vogliamo trarne profitto. La battuta finale è etichettare qualcuno come 1 o 0 è problematico. E in realtà non ci sono solo tratti negativi come l'autismo. L'autismo non è solo una caratteristica. L'autismo può anche essere visto come una caratteristica dell'equalizzatore, che rappresenta una variazione nell'equilibrio cognitivo, caratteristiche sociali ed emotive. È importante notare che l'autismo è un disturbo dello spettro, il che significa che esiste un'ampia gamma di gravità e sintomi sperimentati dalle persone con ASD. Tuttavia, l'analogia dell'equalizzatore suggerisce che ognuno ha un certo grado di tratti legati all'autismo, anche se in diversi punti di forza. Allo stesso modo, altri tratti come l'aggressività o il carattere irascibile possono essere visti attraverso la lente dell'analogia dell'equalizzatore. Ogni persona ha un certo livello di queste qualità, che possono essere benefiche o dannose a seconda della forza e del contesto. Ad esempio, livelli moderati di aggressività possono essere utili in ambienti competitivi, ma possono portare a conflitti interpersonali se eccessivamente pronunciati. Ecco come la natura adatta la persona all'ambiente. Quando qualcuno nasce con un istinto troppo aggressivo, può essere un assassino. Se qualcuno nasce con troppo istinto sessuale, potrebbe essere uno stupratore. Il modo in cui la natura adatta l'uomo all'ambiente che cambia è proprio attraverso questa idea dell'equalizzatore. È impossibile sapere esattamente come indirizzarlo per adattarsi all'ambiente, quindi ognuno nasce con numeri diversi. Il confronto con la sensibilità al glutine è un altro modo per illustrare questo concetto. Molte persone possono consumare glutine senza effetti negativi evidenti, mentre altre sperimentano diversi livelli di sensibilità e una piccola percentuale soffre di sintomi gravi dovuti a condizioni come la celiachia. Visto che gli occhiali sono genetici o ambientali. Proprio come le altre cose che abbiamo visto, i geni aiutano quando lavoriamo contro ciò per cui siamo stati costruiti. Non siamo costruiti per guardare le cose da vicino tutto il tempo. Abbiamo cacciato, viaggiato, costruito e combattuto e tutte queste cose sono state viste dagli umani da lontano. Stare davanti a uno schermo 8 ore al giorno è qualcosa di nuovo per gli occhi, e anche investire in occhiali e aziende di lenti è intelligente per questo. Gli occhiali sono fastidiosi razzi. Ho iniziato a indossare gli occhiali per la visione a lungo termine all'età di 42 anni. All'età di 43 anni ho subito un intervento di chirurgia laser per rimuovere gli occhiali. La verità è un successo incredibile, non è solo l'aspetto, interferisce anche con il campo visivo. Forse perché ho iniziato a portare gli occhiali all'età di 42 anni. Esercitare il libero pensiero per risolverlo e comprenderlo. Portavo gli occhiali da lettura prima dell'intervento anche perché mi era più comodo leggere così. Non voglio gli occhiali. È bene fare tanto quanto si faceva quello che si faceva prima, guardare molto lontano e verde natura e meno sugli schermi. Una dieta libera è davvero importante per una vista sana, e quindi ci sono molte malattie degli occhi che derivano da una mancanza di vitamine e minerali, e al contrario, l'illustrazione gratuita conclude che vitamine e minerali sono altrettanto importanti per una buona visione quanto una visione naturale, che è guardare la natura. Gli occhiali da lettura prevengono il deterioramento della visione da vicino? Ecco la domanda, che è uno degli strumenti pensiero libero, che ci aiuta a mirare al pensiero libero. Quando indossi occhiali miopi, le lenti degli occhiali deviano la luce e mettere a fuoco sulla retina, anche se l'occhio non mette a fuoco correttamente. Ciò significa che i muscoli convergenti e ciliari non hanno bisogno di contrarsi tanto per mettere a fuoco gli oggetti vicini. Questo può aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi e l'affaticamento. Indossare occhiali può aiutare a rallentare la progressione della miopia nei bambini. Uno studio pubblicato sulla rivista Ophthalmology ha rilevato che i bambini che indossavano gli occhiali avevano meno probabilità di sperimentare un peggioramento della loro miopia in un periodo di 2 anni rispetto ai bambini che non indossavano gli occhiali. Gli autori dello studio ritengono che indossare gli occhiali possa aiutare a rallentare la progressione della miopia riducendo la quantità di tempo che i bambini trascorrono concentrandosi su oggetti vicini. Quando i bambini mettono a fuoco oggetti vicini, i loro occhi devono lavorare di più per deviare la luce e mettere a fuoco la retina. Ciò può esercitare pressione sugli occhi e può contribuire alla progressione della miopia. Una rivoluzione nel sistema sanitario odierno. Il sistema medico moderno dimostra l'eccellenza nella medicina d'urgenza e salvavita, come la cura dei traumi, l'oftalmologia e l'audiologia. Ad esempio, i progressi nella chirurgia traumatologica e le squadre di risposta rapida hanno migliorato significativamente i tassi di sopravvivenza dei pazienti in situazioni critiche, tuttavia, ci sono alcune carenze nell'attuale sistema sanitario. Uno di questi problemi è la disconnessione tra il settore sanitario privato e quello pubblico. Questa mancanza di comunicazione e cooperazione può portare a cure disgiunte, come si può vedere quando un paziente si sposta da un medico privato a un ospedale pubblico per le cure e le sue cartelle cliniche non sono condivise in tempo. In alcuni casi, il sistema medico potrebbe non utilizzare dati sufficienti relativi a pazienti, recupero e altri aspetti vitali. Ad esempio, gli operatori sanitari potrebbero non avere accesso a un database centrale per rivedere l'anamnesi di un paziente, il che può comportare decisioni non informate e cure meno efficaci. L'attuale sistema medico tende anche a dare la priorità ai trattamenti farmacologici per diverse condizioni. Ad esempio, ai pazienti con dolore cronico possono essere prescritti oppioidi invece di esplorare trattamenti alternativi, come la terapia fisica o cambiamenti dello stile di vita, che possono fornire sollievo a lungo termine e migliorare la qualità della vita. Inoltre, il sistema sanitario enfatizza la longevità rispetto alla qualità della vita. Ad esempio, trattamenti aggressivi come la chemioterapia possono essere somministrati a malati terminali di cancro, prolungando la loro vita ma non migliorandone necessariamente il benessere o il comfort durante il loro tempo rimanente. Infine, il sistema medico è decentralizzato e decentralizzato, con diversi fornitori e istituzioni che operano in modo indipendente. Ciò può rendere difficile per i pazienti orientarsi nel panorama sanitario e ricevere cure coordinate. Ad esempio, un paziente potrebbe aver bisogno di visitare diversi specialisti per un problema, il che porta a un'esperienza sconnessa e che richiede tempo trattare il problema e non il sintomo. Un importante principio guida è che la maggior parte dei problemi medici ha origine da un cattivo comportamento e non da geni o un problema fisico. Cioè, la maggior parte del corpo sa come riparare senza intervento medico, ma solo cambiando dieta, attività e ambiente. Certo, ci sono problemi che richiedono un intervento medico perché il danno è già irreversibile. Una misura che posso migliorare prima ancora di iniziare? Serve una misura che io possa migliorare e sapere che sono migliorato, altrimenti posso bluffare voi cittadini. Un buon indice di partenza da ottenere ed è davvero facile da calcolare a campione è un controllo del BMI dei residenti da parte dei residenti stessi e la loro segnalazione alla domanda del Ministero della Salute, ovviamente in cambio di qualche tipo di incentivo. Poi c'è un indice per altezza, peso ed età che rappresenta la popolazione. Butta via il più possibile olio, farina, zucchero dopo che c'è un indice della salute dei residenti, che all'inizio è molto basilare. Mi concentrerei su ciò che migliorerà maggiormente la salute dei residenti, e che è la loro dieta. La prima cosa è ridurre il consumo di prodotti petroliferi, farina di frumento e zucchero in brevi, frullati. Non è un compito facile quando il sesso è l'alimento principale di gran parte della popolazione. Inizierei con un credito d'imposta per chi è in un normale indice di massa corporea e spiegherei come raggiungerlo. Contemporaneamente aggiungerei etichette rosse di avvertimento per prodotti non adattati. Un aumento delle tasse per i prodotti non adeguati e un incentivo per la cottura del pane a lievitazione naturale e dei prodotti a base di latte di capra. Nella prima fase, quando nessuno si fida di me, avrà un buon effetto sull'IMC della popolazione. Il costo delle medicine per persona in Israele. Una persona in Israele su dispositivi sanitari e sanitari pubblici e privati di ogni tipo. Il mio obiettivo è in realtà quello di ridurre il costo della salute per ogni persona e allo stesso tempo aumentare la sua salute. I medici intendono l'alimentazione per trattare problemi e non sintomi. Tutti i medici dovrebbero capire l'alimentazione e il corretto movimento e solo dopo aver offerto cure e farmaci invasivi, questa è proprio la medicina preventiva. Fondamentalmente sta ponendo l'accento sulla prevenzione delle malattie piuttosto che sul trattamento delle malattie. La prevenzione delle malattie è possibile attraverso una corretta alimentazione, la più essenziale per la salute, così come un corretto movimento che è stato danneggiato a causa della modernizzazione. Secondo me non ci sono medicinali e non ci saranno medicinali che possano sostituire quanto sopra agevolazione fiscale per un'azienda se non c'è olio, zucchero e farina nel ristorante. Le aziende commerciali hanno incentivi e interesse ad aiutare le persone ad essere sano. Ad esempio, una riduzione dell'1% dell'imposta sul reddito nei ristoranti dove non c'è zucchero e olio, uno standard alimentare per implementare la regolamentazione e l'applicazione delle norme alimentari e altre cose sulla nostra salute. Escalation. Parla con un consulente medico prima che con un medico. I medici sono molto occupati e di solito puoi filtrare il contatto con loro, proprio come fai nel servizio clienti. Ci vuole tempo per arrivare al manager. Prima una consultazione generale con un esperto sanitario, che non deve essere un medico, capisce come funziona il processo e talvolta può essere risolto senza un medico. Puoi definire esattamente cosa richiede un medico e cosa richiede un esame o semplicemente un riposo. Monitoraggio delle prestazioni dei medici. Monitoraggio trimestrale delle prestazioni dei medici in base agli indicatori di salute delle persone che li hanno curati. Ogni trattamento sarà segnalato al Ministero della Salute per ottenere metriche sull'andamento del trattamento del paziente. Gli oppressi ovviamente riferiranno il miglioramento o il deterioramento del loro sentimento pertinente e attivare il mercato privato per i test per utilizzare il più possibile il mercato privato come per test e fotografie, risonanza magnetica, eccetera, digitalizzazione dell'intero sistema sanitario. Un sistema che verrà utilizzato da tutti gli ospedali del paese, test e raccomandazioni per l'intera popolazione una volta all'anno quando l'intera popolazione viene testata una volta all'anno. Saremo in grado di sapere dove dobbiamo migliorare e cosa funziona. Verificare la presenza di carenze di minerali e vitamine a livello sistemico e permanente, una lista della spesa ordinata per le assicurazioni sanitarie private, per mettere in ordine le assicurazioni sanitarie e attuare la regolamentazione. Crea una sorta di lista della spesa. Queste misure renderanno più difficile per le aziende colpire l'assicurato, perché la maggior parte dei medici non migliora senza feedback, non c'è miglioramento, questa è una regola nota nella formazione. Certo, il problema principale è che i medici non capiscono la nutrizione e la nutrizione influisce maggiormente sulla nostra salute. Sì, è ridicolo. Ma ignoriamolo per ora. Nel sistema sanitario non c'è il monitoraggio dei pazienti e dei loro risultati, perché questo stressa il sistema medico, non solo in Israele ma in tutto il mondo, impedisce ai medici di ricevere feedback. La maggior parte dei medici dopo un certo stadio non ha un insegnante che li guidi su come andare avanti. Pertanto, la maggior parte dei medici raggiunge la sua capacità massima dopo alcuni anni e rimane bloccata lì, e poi c'è un deterioramento causato dall'attrito. È così che dimostrano gli studi sull'argomento. Dave Davis è noto per i suoi studi sull'impatto della formazione continua in medicina, CME. In uno studio intitolato «L'impatto dell'educazione medica continua formale. Conferenze, seminari, turni e altre attività tradizionali di formazione continua cambiano il comportamento del medico o i risultati dell'assistenza medica». Ilunga AMA, 1999, Davis e i suoi colleghi hanno condotto una revisione sistematica dell'efficacia delle attività ECM, scoprendo che i workshop interattivi sono efficaci rispetto alle tradizionali lezioni e conferenze che non hanno contribuito a migliorare il servizio medico. Inoltre, i programmi ECM che si concentravano sui risultati e includevano attività orientate alla pratica avevano maggiori probabilità di portare a miglioramenti nella cura del paziente e i risultati non sono sorprendenti, perché nella lezione non c'è feedback e nell'interazione c'è. È impossibile imparare a giocare a golf guardando il golf su YouTube. La ricerca ha concluso che non vi è alcun effetto sui pazienti in varie lezioni e seminari per medici. Si dovrebbe porre maggiore enfasi sulla progettazione di programmi interattivi e orientati alla pratica per massimizzare il loro impatto sulle prestazioni dei medici e sui risultati dei pazienti, Sono sicuro che la percentuale di medici che migliorano costantemente e cercano nuovi metodi sono come i giocatori di poker che traggono profitto tra 5%-10%, proprio come i day trader redditizi affidati al Ministero della Salute o ai medici senza accorgerti da solo che quello che dicono è vero da altre fonti e dal libero pensiero. Il Ministero della Salute e i medici non dicono niente di nuovo da anni. Questo dimostra che il Ministero della Salute non funziona o ha paura di funzionare o nel peggiore dei casi non sa come funzionare. Il test della cacca, il miglior test per sapere se stai mangiando bene è la condizione della tua cacca. Anche se non è così piacevole parlarne e non lo troverai da nessuna parte, ma è il test più accurato del mondo ed è per questo che faccio uno sforzo e ne scrivo anche se non è la cosa più piacevole di cui scrivere. Dovresti fare la cacca una o due volte al giorno. Dovrebbe essere relativamente dura, lunga e uniforme e non morbida. Senza gas quasi durante il giorno. Il modo giusto è inginocchiarsi come facevano gli antichi. L'evento dovrebbe terminare entro 30 secondi. Qualsiasi altra forma eccetto quella travolgente è innaturale per noi e può causare molti problemi. Un video esplicativo sulla posizione in ginocchio come gli antichi che si inginocchiavano, nei loro gabinetti? Questo è probabilmente il modo naturale e corretto. Questo previene molti problemi secondo la ricerca sull'argomento. Se questo non è il tuo caso, non stai mangiando bene e probabilmente non è un problema genetico o batterico. Leggi di una dieta gratuita e applicala, quindi fai il test della cacca. Dal momento in cui il cibo entra fino a quando esce, passano dalle 24 alle 48 ore e talvolta anche di più. Gli integratori alimentari aggiungono lì. Gli organismi viventi si sforzano di raggiungere l'omeostasi, ovvero il mantenimento di determinati parametri entro un intervallo ristretto. Ad esempio, gli animali a sangue caldo devono mantenere le loro temperature interne entro un intervallo ristretto per funzionare correttamente. Il tentativo di curare la depressione interferendo con la capacità delle sinapsi nervose di eliminare la serotonina, credendo che sia causata da bassi livelli di serotonina, può portare ad adattamenti neurali che creano dipendenza a lungo termine da farmaci come gli SSRI. Questi aggiustamenti possono peggiorare la depressione per lungo tempo dopo l'interruzione del farmaco. Anche le interazioni nutrizionali possono essere estremamente complesse. L'aggiunta di un altro nutriente di cui ritieni di aver bisogno, tramite pillole o assunzione mirata di cibo, a volte può causare ulteriori problemi. Ad esempio, provare a correggere lo stress ossidativo assumendo antiossidanti come la vitamina E e il beta-carotene può sembrare una buona idea, ma studi clinici hanno dimostrato che somministrarli ai fumatori ha prodotto scarsi risultati. Questi antiossidanti non hanno ridotto il cancro ai polmoni o i decessi e potrebbero averli anche leggermente aumentati. Ciò può essere dovuto al fatto che l'ossidazione è un processo necessario che il corpo utilizza per dirigere molte cose, inclusa la riparazione dei tessuti. In altri studi, è stato dimostrato che l'assunzione di alte dosi di vitamina C per interferire con questo processo previene il recupero muscolare e la crescita dopo l'esercizio. Anche le fonti alimentari di nutrienti possono essere problematiche. Alcuni anni fa ho incontrato un uomo che soffriva di intorpidimento, difficoltà a camminare, dimenticanza e tremori, tutti sintomi neurologici gravi. I suoi neurologi erano confusi e i suoi sintomi peggiorarono rapidamente. Hanno preso in considerazione trattamenti invasivi quando ha scoperto il problema. Consumava quotidianamente noci del Brasile come fonte di selenio, che riteneva mancasse nella sua dieta. In una conversazione casuale, si è scoperto che la probabile causa era la tossicità del selenio. Quando ha smesso di mangiarli, i suoi sintomi sono scomparsi e si è ripreso completamente. Il tentativo di assemblare manualmente un insieme complesso di componenti interagenti a volte può essere disastroso. Fortunatamente, è improbabile che dobbiamo indirizzare i nostri bisogni nutrizionali con la precisione del laser. Se avessimo dovuto usare la nostra corteccia prefrontale per far funzionare i nostri corpi, probabilmente non saremmo arrivati così lontano. A volte è necessaria la medicina, così come gli integratori alimentari. Tuttavia, in assenza di lesioni, infezioni o impoverimento nutrizionale insolito, il tuo corpo può probabilmente gestire alcune fluttuazioni nell'ambiente. D'altra parte, se hai un problema di salute che non si risolve da solo, potresti avere una lesione cronica, un'infezione o un'altra condizione che riduce i nutrienti. In questo scenario, Identificare il problema sottostante sarà più efficace che presumere che tu sia rotto. Miglioramento della funzione del collo. Esercitare il collo in tutte le direzioni ogni giorno, soprattutto in alto perché è la direzione opposta rispetto a guardare il computer. Ginocchia seduta giapponese e inclinando il corpo su entrambi i lati voce. Lo sviluppo della voce è una questione di allenamento e non di geni. Si consiglia di leggere questo libro. È tutta una questione di allenamento per parlare in modo corretto e chiaro e, naturalmente, per cantare correttamente. L'importanza è ovviamente nel discorso. Un'intervista sull'uso corretto della voce corri ordinato e pulito intorno a te, a casa o ovunque tu sia. La pulizia e l'ordine influiscono su di te e sul tuo modo di pensare. I problemi alle articolazioni sono solitamente causati da un'alimentazione scorretta, nonché da una camminata, una posizione eretta o una corsa scorrette. Solette e simili non risolvono il problema, lo spostano semplicemente su un'altra articolazione. Esercita tutte le articolazioni del corpo ogni giorno. Con qualsiasi metodo esistono molti tipi di colesterolo. I termini colesterolo alto o basso non significano molto e non prevedono un infarto per affrontare correttamente la corona, importante per il prossimo.